della puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel della saga che ci mostra l'ascesa al potere di Coriolanus Snow. The Marvels, la nuova uscita dell'MCU, riesce ad essere il sequel di un film e due serie TV allo stesso tempo. Può la quantità diventare qualità? Dream Scenario o Dream Scenario. Nicolas Cage nei panni di un uomo che viene sognato da mezzo mondo. Inuo, opera rock di animazione di quel pazzo di Masaki Yuasa. E Loki, si è conclusa la stagione 2 della serie Marvel e vi diciamo cosa ne pensiamo. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo annunci su Cinema e Serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare, segnatevi il mio nome, e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, segnatevi i loro nomi. Il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che ultimamente sta vivendo al cinema ed è tutto contento, Teo Yusufian.
Ma ciao, che bello essere
col microfono chiuso.
No, col microfono chiuso e senza cuffie, col microfono chiuso soprattutto.
Perché
ciao, allora aspetta che mi metto, aspetta che mi metto le cuffie.
Perché eri al cinema.
Ciao, ero al cinema. Sì, esatto, cioè continuo, niente, ormai ho messo la brandina. E bello, però è una bella sensazione. Ho visto un sacco di cose ultimamente, poi ne parleremo. Ma ti esorto a presentare il nostro prossimo ospite.
Ed è con noi anche un autore di fumetti, podcaster, stand-up comedian e nostro personale e amatissimo Rupert Pupkin. Non lo sentivamo ai nostri microfoni da tantissimo tempo. No, non è vero, Pupkin. Caro Pupkin, è qui con noi Frecht! Un applauso! Dove sono gli applausi? Aspetta che ti metto gli applausi. E applausi! E basta, troppi.
Scusate, posso chiedere...
Anche lui col microfono spento. Ma Paolo, cosa...
Perché sei sul 4.
Ma cosa stai combinando?
Siamo in 3, ma... c'è il 4.
Mi stai mobbizzando. Poi no, vogliamo cambiare questa mia presentazione? Questa è una gag del signor Baroni. Perché Baroni c'ha... il meraviglioso fotografo, invece devo prendere Rupert Pupkin.
Vabbè, aspetta, te la modifico al volo. Ok.
Ho paura.
Stand up comedian e il nostro personale amatissimo Frecht. Frecht! Dove aspetta? Il tuo applauso. Okay.
Sei lanciatissimo oggi, Paolo.
Questa è una puntata scoppiettante perché ho deciso che è una puntata veloce. È una puntata rapida, orripida. Scivolerà nelle vostre orecchie per queste massimo due ore che potrete dilazionare in comode rate per tutta la settimana, ma non prima di avervi detto che su Patreon c'è un modo per supportare Cinefax. Ma se non volete andare su Patreon, andate sugli amici di cinefax.it che fate prima e trovate un sacco di cose fichissime che otterrete in premio quando donerete per ottenere un livello che sono tanti e non nomi cinefili.
Ma Frecht, secondo te una certa si spegne? Allora, io non ho
perde
capito.
Fiato, oh, cioè,
mi puoi ripetere? Non ho capito. Cos'è che si ottiene?
Allora, tu vai su www.gliamicidicinefax.it, clicchi enter sul telefono, sul tuo computer.
Sì.
E vieni praticamente teletrasportato all'interno del nostro sistema di abbonamento, grazie al quale tutti i nostri supporter ci danno una mano ad andare avanti a fare quello che facciamo sul podcast, sul sito, sui social, gli eventi dal vivo, tutto quello che sta arrivando tra poco. Ci supportate perché siamo indipendenti, non è che abbiamo uno sopra che ci dice, ci dà i soldi per fare le cose, no. E quindi contiamo tanto sul vostro aiuto e in cambio vi diamo un po' di cosine, tipo l'ingresso nel gruppo Telegram riservato, la possibilità di votare le top 8 e sceglierla. Quindi tu scegli un contenuto del sito, sei tu, caro amico ascoltatore, cara amica ascoltatrice, che scegli. O appunto decidere il super classico, Paolo.
Il super classico?
Il super classico! Cosa? Hai messo un effetto a te stesso ed era anche l'effetto sbagliato, quindi ok?
Ho messo il primo
oggi
effetto.
Oggi sei informissima. Beh, insomma, con veramente poche lire al mese potete supportarci, potete anche fare tipo un mese e basta, tre mesi e basta, fare l'annuale che ti danno uno sconto imbarazzante, nel senso che è un forte. Sei forte.
Grazie Teo comunque.
E quindi niente, basta, andate sugli amicicinefax.it, aiutateci, supportateci, se vi va veniteci incontro e faremo sempre cose più belle.
più belle, come ad esempio la top 8 che è appena uscita sul sito, 8 film dove la città è protagonista. Le città trattate sono New York, Roma, Parigi, Venezia, Berlino, Taipei, Austin e Napoli.
Perché gliel'hai chiesto a lui?
Perché l'ho visto così che volevo tirarlo in mezzo.
No, beh, sono contento, per fortuna che c'era Teo che mi ha spiegato bene, perché tu non ho capito niente. Per fortuna che c'è Teo, che adesso ho capito che cos'è. Grazie Teo, le per città, essere così chiaro.
Le città protagoniste di un film è un concept, no, ma molto bello.
Lui si riferiva a tutto il prima.
Tutto il prima e tutto il dopo.
Saresti in grado di indovinare, soltanto leggendo i nomi delle città, quali sono i film di cui hanno discusso redattori e redattrici?
Allora, New York,
New York,
Taxi Driver.
No.
Parigi, Roma, Roma, Roma città aperta.
No,
Roma di Cuarón è metà della città del Messico.
Lo so, però,
però era bello. Parigi,
Midnight in Paris.
No, no, io volevo dire quello con non è lui,
no.
Quello del,
no, non è quello lì.
No,
poi?
Vabbè.
Poi?
Poi Venezia, Spider-Man, morte a Venezia.
No.
Berlino, Lola corre.
No.
Taipei,
neanche uno.
Taipei, Entrapment.
No, assolutamente no.
Kuala Lumpur.
Poi era Kuala Lumpur, esatto.
Austin Powers.
Austin, no. Powers, no. Napoli. La mano di Dio,
no.
È stata la mano,
no,
di Dio,
no. Non ne avete preso neanche uno, ed ecco perché dovete andare a recuperarvi gli 8 film di cui parlano.
Scusami, tu mi stai dicendo che c'è un film migliore a Venezia rispetto a Spider-Man Far From Home?
Non è migliore, hanno scelto dei film dove la città è protagonista per parlarne. Ti svelo che Venezia si parla di Atlantide di Yuri Ancarani, film italiano che vi consiglio di andare a recuperare. Però anche gli altri 7 non scherzano, insomma. Quindi ringrazio Lorenzo Fabrizio, Lorenza, Fabrizio, Mattia e Elena, Sebastiano, Eris, Simone ed Emanuele, che hanno scritto questa fantastica top 8 che è stata scelta dai nostri supporter mediante sondaggio. Ci sono 4 opzioni e loro volevano leggere questa qui.
Ultimo Tango a Parigi.
No, non c'è neanche Ultimo Tango a Parigi. Per Parigi. Questo mese stanno già tutti lavorando alla nuova top 8, che è 8 interpretazioni dimenticate di attori e attrici famosissimi.
Sono curiosissimo.
Ci sono dei bei nomi con dei film che uno dice: ah, ma ha recitato anche qua, fa vedere. E scopri che
wow,
interpretazione della Madonna, ed era un film che magari non sapevi avesse fatto.
Per esempio, Boogie Nights c'è un Mike, come si chiama quello che ha fatto il cattivo di Spider-Man, Octopus, l'attore
Alfred Molina.
Alfred Molina, irriconoscibile, io non lo sapevo che fosse lui perché era magrissimo, quei baffoni. E per esempio anche uno di quei film, io ripensando, dice: cacchio, grande Alfred Molina, e non sapevo neanche che fosse lui.
Che era lui, cioè.
Vedi?
Perfetto.
Invece questa settimana al cinema, se volete proprio sollazzarvi, vi ricordo che è uscito Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente, di cui parliamo nello più specifico, lo recensiamo dopo, anzi lo recensisce Teo perché l'ha visto lui, io non l'ho visto.
Yes.
Il 16 novembre, cioè oggi, per chi ascolta il podcast proprio fresh, Dream Scenario, di cui parleremo dopo, Shoshana, perché ho
esatto.
Letto?
Nuovo film di Michael Winterbottom.
Carattere
poi...
più grande. Ah, Shoshana, sì, avevamo parlato del trailer. Sì. Sembra super, super figo.
Esatto, poi c'è l'ultimo film, speriamo che ci ripensi, di Ken Loach, di Old Oak, e esce anche Thanksgiving di Eli Roth, l'horror splatterone nato dal finto trailer che si vede.
E il 20 novembre L'odore della notte,
che secondo me è molto importante visto che torna al film L'odore della notte, che è un film di uno dei purtroppo solo 3 film di Claudio Caligari, dopo Amore tossico e prima di Non essere cattivo. Il film che fondamentalmente ha reso anche Mastandrea ciò che è, e insomma, finché adesso vi recupero a memoria, mi pare che sia dell'88, ma non vorrei dire delle stupidaggini al nostro podcast, ed è infatti del 98, perché era un po' giovane Mastandrea, 88. Beh, tenetelo d'occhio, sperando che nella vostra città lo diano, andatevelo a guardare al cinema. escono un sacco di cose. Paolo, nei prossimi 45 giorni fino alla fine dell'anno esce il mondo.
Non so come farò, però,
esce veramente
però
il mondo.
Ci proveremo. Questo è il momento in cui mi piace leggere i vostri commenti che ci scrivete su Spotify, perché ultimamente siete molto attivi. Ah, però mi stava dando un problema il sito, non si aggiornava, ho avuto un momento di panico, invece si è aggiornato e leggo qualche commento sull'ultima puntata. Riguardo all'aneddoto che hai raccontato nella scorsa puntata, Teo, in cui c'erano le persone che parlavano di Cinefax mentre tu eri lì in incognito ed eri arrossito, Glaucolo Piccolo ci scrive: grazie della puntata, Teo, non è che sei diventato, anzi lui scrive Theo, ti chiama con l'H, non è che sei diventato sei diventato rosso perché non ti hanno riconosciuto?
No, ma cioè di solito uno diventa rosso se lo riconoscono,
no, rosso di rabbia contra...
Ah no, assolutamente no, ma figurati.
Beh, no, no. Sono molto contenti per il ritorno di Roboteo, che in realtà non mi risulta, però va bene. E poi ci chiedono, anzi Fabrizio Galeazzi ci chiede: belli, bravi, complimenti, simpatici, ma con il super classico come la mettiamo? Che fine ha fatto? Mi sono perso qualcosa. Allora spieghiamo questa cosa qui, perché giustamente i nostri ascoltatori sono rimasti così, no? Appesi al filo di questa ragnatela di... per un pugno di dollari, che è una cosa su cui stiamo lavorando. Abbiamo cercato un pochino di variare il format, di renderlo un pochino più frizzantello e interessante, e questa cosa ci si è ritorta contro.
Esatto, hai avuto una bellissima idea,
ma ci ha un po' segato le gambe, ma la faremo, perché siamo così. Dobbiamo organizzare una visione cineforum tra di noi per analizzare questo film insieme a un altro film che è molto legato,
di cui il secondo è terribile, debitore.
Sì, e
con
quindi,
anche una causa in mezzo, insomma.
Quindi serve questa doppia visione, non siamo ancora riusciti, causa impegni, casini vari, a organizzare, ma lo faremo al più presto e uscirà questo super classico. Ma nel frattempo non vi lasceremo soli, perché abbiamo una sorpresa molto bella che arriverà settimana prossima, e quindi non vi voglio dire niente, non vi voglio dire niente, ma sarà una figata.
Bravo, non fare teaser.
Non ve lo teasero neanche, ragazzi, non ve lo teasero nemmeno. E poi niente, Fabio Mattana dice: era prevedibile, anzi scontato, che lo sciopero degli attori terminasse proprio oggi, mercoledì. Faremo finta di non sapere nulla per tutta la settimana. Invece adesso sappiamo e vi diremo tra poco nelle news. Anzi, perché non andare avanti e
passare alle news?
Già che ci siamo, e parlare proprio dello sciopero che è finito finalmente.
Oh, esattamente, che belle notizie, eh? Allora, è finito e insomma, per tirare le fila, pare che sia stato un po', insomma, il SAG-AFTRA si è detto soddisfatto, l'86% degli membri,
la Tata l'ha detto,
esatto, ha votato a favore dell'accordo.
E chi è che ha votato contro, scusami?
Nessuno, allora, si sa? No,
si sa almeno perché hanno votato contro, chi ha votato contro? Cioè, questo 14% è stato rumoroso o è stato in silenzio?
No, allora, mi sembrava di aver letto anche che c'è un qualcuno che spiega come mai, ma credo fosse di un analista e non di un direttamente coinvolto, quindi non sono andato ad approfondire subito. Poi mi sono dimenticato di andare ad approfondire. Però sì, no, probabilmente ci sono le ragioni. Una delle ragioni riguardava, era nel titolo, l'intelligenza artificiale, nel senso il virgolettato era proprio, l'AI non ci dovrebbe essere proprio.
Addirittura.
Quindi probabilmente era proprio zoccolo duro da quel punto di vista lì.
Cioè, da quello che sappiamo dovrebbero poi aggiornare nei prossimi mesi, anni,
questo vale 3 anni, quindi...
Ci sono delle riserve riguardo all'intelligenza artificiale per seguire l'evoluzione, perché chiaramente è in sviluppo, in continua evoluzione, però chiaramente ci sono state delle critiche, ma insomma lo sciopero è finito, non è ricominciato le produzioni, sono tornati al lavoro, quindi insomma bene da un certo punto di vista.
Hanno aumentato i residuals, hanno aumentato i contratti, hanno aumentato alcune garanzie appunto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che era ormai diventata negli ultime settimane il nodo fondamentale, perché insomma le major la vogliono utilizzare, non ci sono cazzi. Bisogna vedere appunto in che termini questa cosa poi cambierà nel corso del tempo, perché io sono convinto che cose di questo tipo non è che si fermano qui. Cioè, basta vedere cosa è successo anche a livello di società con le AI e diciamo anche banalmente soltanto l'averne sentito parlare. Un anno fa erano non so quante persone, 2 anni fa erano uno sparuto gruppo, oggi è sulla bocca di tutti.
Ma ci sta.
Cioè nel senso, ci sono le app da telefono gratuite dove tu puoi utilizzare per fare determinate cose, quindi insomma il discorso va avanti galoppando velocissimo.
No, ma la tecnologia sta galoppando, l'unica cosa è che lo Stato, cioè le leggi non stanno seguendo bene la tecnologia, cioè come dicevamo l'altra volta, non è la questione che...
Sono un po' più lente.
Sì, non è la questione che hanno creato uno strumento talmente potente e adesso stanno cercando di creare un recinto che, come giusto che sia, regolamentare un po' l'utilizzo. È quello che chiedevano, leggendo anche quello che hanno chiesto, sembra abbastanza, come si può dire, una questione tipo... utile per tutti regolamentare queste cose, anche perché essendo uno strumento ed essendo uno strumento che impara sul lavoro degli altri, è giusto che vengano tutelati sia i lavori e sia lo strumento. Quello che ho capito è alla fine hanno trovato un accordo per utilizzarlo, ma in maniera consapevole, che è già una cosa molto buona.
Sì, nel momento in cui lo metti nero su bianco, diciamo che poi sì. Io, ripeto, non lo so, sono curioso di vedere come evolverà la cosa.
Matteo, a proposito di intelligenza artificiale, illustraci la seconda news di questa settimana.
Allora, la seconda news racconta che Warner Music sta preparando un film biografico su Edith Piaf utilizzando l'intelligenza artificiale per ricostruire il volto di Edith Piaf e soprattutto la sua voce.
No,
ma guarda un po', l'abbiamo messo a posto le news ovviamente una dopo l'altra. E niente, notizia di questi giorni: Warner Music Group ha annunciato che è al lavoro su un film collaborando con gli eredi di Edith Piaf. Edith Piaf, per chi non la conoscesse solo dal nome e non avesse comprensibilmente capito il riferimento fatto poc'anzi da Paolo, è una cantante meravigliosa francese.
Ah, sì?
Del secolo scorso, alla quale è stato anche dedicato un film biografico non male, con Marion Cotillard nei suoi panni.
Vero.
Mi pare proprio che abbia vinto l'Oscar per quel film lì.
E che è tornata in voga recentissimamente perché un remix di una sua famosa canzone è nella colonna sonora di Talk to Me
e di Dogman.
E di Dogman?
Sì, l'hanno usato praticamente gli stessi, nello stesso periodo. E il remix di...
Sì.
Ah, l'ho anche usata per un reel, quindi sì, figurati. Sì, sì. Ok, comunque sì, quella lì.
Lo sapete tutti di che canzone.
Ma diciamo che la sua più famosa canzone è Non je ne regrette rien, che
e
è quella
Vie
che si
Rose.
Sente.
Anche La Vie en Rose.
Sì, secondo me però meno, grazie a Christopher Nolan. È la canzone del kick di Inception.
Ah sì?
Eh sì, ed è la canzone da cui Hans Zimmer, allungando e rallentando enormemente gli ottoni all'inizio del pezzo, ha ottenuto quel wow! Ti ricordi l'effetto sonoro di Inception? Che poi per 2 anni lo facevano in tutti i trailer.
Sì,
anche troppo. Buong. Sì, ci ha lavorato da lì per poi lavorarci sopra. Però ecco, l'idea è quella, perché nei sogni il tempo si dilata, si allunga, come si vede anche nel film, no? Che ogni livello il tempo scorre molto più lentamente. E quindi lui ha preso la canzone che nella realtà fa tornare con il kick i personaggi alla realtà, lui l'ha allungata così tanto e ha ottenuto...
Distruggendo tutti i trailer negli ultimi 5 anni, grazie.
No, adesso è passato di moda, sai?
Sì, ma 5 anni di
Secondo me anche più di 5 anni. Cioè, il trend nuovo a un certo punto è arrivato con il trailer di Midsommar. Non so se ci avete fatto caso a questa cosa. Il trailer di Midsommar di Ari Aster aveva questi... strumenti ad arco che facevano una nota molto creepy, no? Quello è sto fun, 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 cioè queste archettate così. Da lì in poi una valanga di trailer con gli archi e tutti pizzicati, tutti suonati in questo modo. No, non pizzica.
Quindi spero che arrivino i fantasmi.
Ci sono i trend
dei trailer passati, presenti e futuri a Danola, ad Ari Aster, e ricordargli: capite cosa fate voi con questi trailer?
Poi c'è stato il trend del ticchettio dell'orologio, della cosa.
Ma a proposito
di mode anche nei trailer.
A proposito di Christopher Nolan, per promuovere l'uscita in un video di Oppenheimer, se ne è venuto fuori con una simpatica frase.
Una delle sue volte in cui la tocca piano. Ormai
perché?
Nolan sta diventando il, come si dice, il William Friedkin del mainstream.
Cosa
devi dire una roba, la dice.
Avrei detto Gasparri, avrei detto, però va bene.
No, ha detto che si era raccomandato di comprare in supporto fisico in Blu-ray Oppenheimer e
cito, così nessun servizio malvagio di streaming potrà rubarvelo.
Mamma mia, ma com'è così incancrinito? Così. Che è successo a Nolan?
Ma la tocca con la punta di fioretto.
Ma perché non in DVD? Ma perché non in VHS?
No, beh, poi ha chiaramente spiegato, ha detto che il lavoro sul formato on video di Oppenheimer è un lavoro al quale ha lavorato anche lui con tanta cura, hanno cercato di creare un'edizione di un certo tipo per questo film e dal suo punto di vista che gli DVD? Cioè, hai amato il film, lo vuoi rivedere? E accattiteville, come si dice, accattateville, perché poi magari lo aspetti in streaming, poi lo vedi e magari non lo vedi alla qualità massima, non c'è solo il film, magari non ci sono gli extra, quelle robe lì, e soprattutto non sai mai quello che ti... non sai mai quando questo film potrebbe scomparire perché finiscono i diritti.
Attenzione.
Tu te lo compri.
Attenzione, c'è una nuova rubrica.
La provocazione della settimana.
No, attenzione, questo è pericolosissimo.
Ho paura.
Secondo voi... quando Nolan si piegherà finalmente ai servizi streaming? Si farà produrre un film da Netflix o Prime?
Solo se floppa un film. Secondo me finora lui ha il fiato e soprattutto la credibilità di fare il cacchio che vuole.
Esatto,
appena la sgarra, secondo me abbassa la cresta. Però Nolan potrebbe non sgarrarla, anche perché non l'ha sgarrata con Tenet, che era... il suo film brutto, secondo me, io lo dico, sono mie opinioni, ragazzi.
Il cattivo Tenet.
Si dice poco meritevole.
Poco meritevole rispetto agli altri film che sono belli. Credo che finché non farà un flop al botteghino e avrà credito, potrà fare un po' quello che vuole. Uno dei pochi registi che ancora ha un nome legato ai successi continui.
Concordo
assolutamente, okay. Sì.
Quindi finisce qui.
La provocazione della settimana.
Ma è una rubrica cortissima, è
sì,
bella.
È una rubrica flash, che tra l'altro non è detto che ci sia in tutti gli episodi.
Oggi sei un po' pepatino comunque, perché quando ho chiesto le domandone, sono venuto a chiederti le domandone in diretta rompendoti le palle mentre lavori, come faccio ormai sempre, perché è una dinamica divertente.
No, più che altro,
cioè, almeno io mi diverto, tu no, però.
Senza che io abbia visto la scaletta e quindi ti possa dire una domandona inerente alla puntata, no? Perché così poi posso fare il collegamento dalla news alla domandona. Se io non faccio quella transizione, io
certo,
muoio dentro.
Lo so. E invece niente, questa volta sono venuto a chiedervi e Maurizio Merluzzo se ne è sparato con un tema che non poteva per forza di cose essere il tema delle domandone di questa settimana,
cioè,
ma lo sentiremo dopo, perché
senso.
Non hai altre news da raccontare?
Ho altre news,
esempio
che Taika Waititi non si occuperà della regia del prossimo Thor, quindi si è defilato, e Avengers The Kang Dynasty ha perso il suo sceneggiatore Jeff Loveness.
Attenzione,
ha perso o se n'è andato?
Se n'è andato.
È una diaspora,
è un cambio di rotta, è un'ammissione di problemi in casa Marvel, anzi in casa delle idee.
Tutti quanti, secondo me, insieme. Sì. Secondo me in questo momento la Marvel sta navigando in brutte acque, soprattutto dopo i flop, e soprattutto non avendo più personaggi di punta che riescono di nuovo a sbancare al botteghino. Io penso, e questo è un rumor, e quindi prendiamo con le pinze, ma che secondo me è abbastanza credibile che stia ripensando di pigliarsi a bordo i vecchi Avengers in qualche maniera.
C'è questo rumore in giro.
L'ho letto anch'io sta cosa, leggendo soprattutto i nomi di Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson.
C'è anche un po' il rumor che vogliano anticipare l'ingresso degli X-Men, che comunque sono altri personaggi molto forti e molto amati, quindi...
Allora c'è il rumor che faranno Spider-Man giallo.
No, ma questione è un'altra.
Cosa vuol dire? Perché?
La questione dei rumor.
Gli X-Men ce li hanno in mano da un po' e non li hanno ancora sfruttati.
La questione dei rumor, secondo me, fa capire un attimo che c'è un attimo una cattiva acqua, c'è una cattiva aria che tira dalla Marvel, e stanno un attimo andando ai ripari perché non hanno più nomi di richiamo, e in qualche maniera devi cercare di trovare una soluzione. E credo che questi rumor qui, secondo me, non potrebbero anche essere tutti falsi, ma secondo me testimoniano un attimo uno sbando della Marvel, perché prima ogni colpo era un gol, adesso stai iniziando a capire che non è più così.
No,
sto prendendo un po' di pali.
Sì.
Oggi abbiamo due recensioni, abbiamo The Marvels, il film, che di solito i film dovrebbero essere i progetti più attesi, i tentpole, no? E Loki, seconda stagione di Loki, che è finita su Disney Plus, quindi ne riparleremo poi a fine puntata.
E se non vado errato, è l'unica serie Marvel su Disney Plus di cui c'è stata la seconda stagione.
Sì, la quindi prima la è la prima e seconda stagione
di punta,
diciamo. Poi Netflix abbandona il progetto di un film live action su Masters of the Universe. Ne avevamo parlato un po' di tempo
attenzione,
fa.
Attenzione, sì, c'era Netflix dietro.
Era di, sì, Netflix ha un po' abbracciato tutto il franchise Masters, però a quanto pare non muore lì questo progetto, ma dovrebbe essere preso in mano da Prime. Ancora non è confermato, le trattative sono in corso adesso. Addirittura si vocifera che il budget di questo progetto sia intorno ai 200 milioni di dollari, quindi è un filmone, un film abbastanza importante, considerando il fatto che il più grande incasso dell'anno è stato Barbie e che He-Man è la Barbie dei maschietti.
Anche no? Questo è vero, no, questo è vero. Nacque prima il giocattolo, no? Perché adesso diciamolo, nacque prima il giocattolo di Master of the Universe, esatto. E dopo il cartone animato.
Esatto.
Sì, sì, il cartone animato serviva per vendere i giocattoli.
He-Man nasce come giocattolo in risposta ai G.I. Joe, quindi si cercava una cosa nuova, erano gli anni 80, iniziava ad andare di moda film con i barbari tipo
Conan,
no? E il fantasy eccetera, e quindi tirarono fuori questo personaggio che è a cavallo tra il fantasy e la fantascienza. E da Barbie a Barbari il passo è breve.
Ricordiamoci che nel crossover con Superman si è scoperto che He-Man è forte quanto
esiste
Superman.
Esiste un crossover con
sì,
Superman?
Sì,
ma stai scherzando?
No, sto scherzando. Andare a cercare, l'aveva sì. pubblicato la Lion quando ancora c'era la Lion a pubblicare i fumetti DC in Italia. Quindi recuperatelo.
Cazzo,
sei numeri.
Io pensavo di essere nerd, ma te, Frex.
Ragazzi, matchatemi su Tinder, vi prego. Sono quello che mi somiglia.
Ok, ok. Quindi,
vabbè,
cosa
quindi
ne
insomma, visto che l'anno prossimo esce anche il film su Einstein, magari escono lo stesso giorno e ci sarà il Einstein.
Mastaiman. No, però
no, non è vero che esce il film su Einstein, vero, l'ho detto no. Solo per poter dire la cagata.
Eh sì. Le property sui giocattoli stanno... Chiaramente Hollywood funziona così. Uno fa una cosa bellina. Ah,
certo.
Quella cosa ha due occhi. Allora facciamo tutte cose con due occhi. No, cioè non funziona proprio così. Però vabbè, ormai i giocattoli ci saranno film delle Hot Wheels, di qualsiasi cagata che insomma con cui abbiamo giocato nell'infanzia diventerà un possibile franchise cinematografico.
Io voglio un film da 200 milioni di dollari su HeroQuest.
Ma HeroQuest non era un giocattolo,
ragazzi,
era un
Mighty
gioco
Max,
in scatola.
Mighty Max, quello era fantastico, già la serie a cartone animato.
Vabbè, ma io lo voglio lo stesso, scusa, mi è venuto in mente.
Ok, cioè. Micro Machines.
Bello!
Bello!
Vabbè, è tipo Cars.
Tra l'altro delle Micro
ma
Machines
bello.
C'era una serie di videogame eccezionali delle Micro Machines.
Vero, vero. Per la PlayStation, giusto? La prima
per
PlayStation.
Anche per PC, insomma, sono uscite un po' dappertutto. Comunque andiamo avanti, non perdiamo la bussola. Un altro progetto di film che è un po' nei guai, il film si intitola Coyote vs. Acme. E
attenzione,
è un film mix live action animazione.
Mip mip.
Esatto, proprio quel coyote.
No, non era
no,
il coyote
no,
quello.
No, questo non è il coyote.
No, questo è il nemico del coyote, il bip. È un film live action misto ad animazione in stile Roger Rabbit o Space Jam o quello che volete voi. Prodotto da Warner Bros. Ultimato, terminato, pronto ad uscire, ma tenuto nel congelatore dopo il terribile flop di Space Jam New Legacy, come che si chiamava.
Non lo voglio ricordare per niente, l'ho pagato 5 sedute da psicoterapeuta per scordarmelo. Okay.
E in questo film, in cui tra l'altro c'è John Cena e che è costato 70 milioni, Warner inizialmente
ma
credeva tanto...
Sono pazzi.
Perché? Cosa?
Boh, non lo so.
Ma 70 milioni non solo per John Cena, per tutto il film.
No, no, sì, ho capito. Però,
no, sono pazzi perché il film è costato 70 milioni, ma non lo vogliono far più uscire.
Ecco.
Per poter risparmiare 30 milioni di tasse. Solito discorso, lo stesso che fecero con Batgirl. Però cosa succede? Questa volta hanno detto, vabbè, ma invece di buttarlo via, che poi la gente si incazza, ci fanno brutta pubblicità, come è già successo, vendiamolo ad un altro distributore. Quindi noi l'abbiamo lì, lo vendiamo a qualcun altro, recuperiamo i soldi anche del... o se non quelli delle tasse li recuperano vendendolo e si puliscono la coscienza, solo che non si sa se riescono a trovare un acquirente, e nel caso in cui non lo trovi,
non lo vuole nessuno,
non si sa, è interessante in trattativa.
Ma posso fare anch'io l'angolo della polemica?
Vai, aspetta, sei pronto?
Sì, vai. L'angolo della polemica, ecco, è uscita malissimo, ma ci sta, perché la qualità ci ha rotto il cazzo. Sì. Comunque, quello che voglio dire, ma secondo voi che sta succedendo alla Warner Bros, che fa i film e non li fa uscire? Ma sono un attimo, secondo me, un pochettino allo sbaraglio, o è un'impressione mia?
Mm.
Più che allo sbando,
allo sbarbiglio,
allo sbarbaglio,
allo sbarbaglio.
Secondo
voi,
che gli sta succedendo alla Warner? Che c'ha? Non è più rock, non è più metal.
È sempre stata così la Warner. La Warner è fantasia, la Warner è estro.
È magia.
La Warner è
sperimentazione.
È il fantasista degli studios.
Ma due film finiti,
è il
non
numero 10.
Cioè, finisci due film, non ti accorgi prima che potrebbe non aver successo un film. Adesso vorrei dire, ma è la seconda volta che lo fanno. Secondo me ci sarà anche la terza a sto
Attenzione,
punto.
Attenzione, dipende, no, secondo me, da che tipo di film stiamo prendendo in esame. Nel senso che progetti come, dico la mia stupidaggine di questo minuto qui, progetti come, cos'era, Batgirl, giusto?
Sì.
Ok, o questo, anche per il budget, per quello che c'è dietro, per l'IP, per i diritti, per le persone coinvolte, durano anni. Cioè nel momento in cui arriva la green light, la luce verde a un progetto, a una sceneggiatura, a un concept, eccetera, da lì fino a quando c'è il film finito, cioè può passare veramente una vita, e in questa vita cambiare il mercato. Quindi magari Batgirl e questo Willy Coyote, che ne so, 5 anni fa, 7 anni fa sarebbero usciti, avrebbero avuto successo, avrebbero avuto promozione. Adesso magari non è più il momento di quei film, il rischio è alto, i precedenti progetti simili non sono andati benissimo, e una major, una certa, dice vabbè, che dobbiamo fare? Però ce l'hai fatto ormai.
Ma mi sembra strano che siano tutti Warner, però questi film vengono bloccati. Questo mi preoccupa un attimo.
Bah, non lo so se sono solo tutti Warner.
Ah, quindi magari qualcuno lo fa di nascosto senza dirlo.
Beh, ma sai quante volte succede?
Immagino.
Sono dei progetti che poi, addio, vengono fatti e non vengono distribuiti. Vabbè, in Italia succede così abitualmente, però è un altro discorso.
Comunque io su questo Coyote versus Acme sono moderatamente curioso.
Ma allora, se il design deve essere quello dell'ultimo Space Jam, dove i Looney Tunes erano in 3D con l'ombreggiatura, cioè no, allora me lo fai come il primo, o come che è anche stato Roger Rabbit, 2D che dialoga con la realtà. Perché se gli dai quella roba, che non lo è, è una roba inguardabile.
Boh, speriamo, vi faremo sapere quando ne sapremo di più anche noi. Ma adesso è il momento di ascoltare la vostra domandona. Il tema che abbiamo scelto per voi è i sogni, perché parliamo di Dream Scenario o Dream Scenario questa settimana, quindi i sogni, è venuto fuori i sogni, anche se Maurizio aveva detto un'altra cosa nella storia, ma se non l'avete vista la storia va bene lo stesso. La domanda,
c'era comunque lo gne dentro quello che aveva detto, ma non era sogno.
La domanda ce la manda Nicola Beffa, ascoltiamola.
Esatto, vediamo un po' che cosa ci racconta. Ma
cosa?
Paolo,
oh,
ho sentito un rumore strano di ferraglia.
Non ci sono robotei qui.
No?
No, non ci sono. No. Stata questa...
Non ti è entrato in cuffia te, Frecht?
Questo studio...
No, è un'impressione, sai?
Questo studio è
avuto un sogno.
Sentiamo la domandona di Nicola Beffa.
Ciao Paolo, ciao Teo e ciao Frecht.
Ciao.
Ciao.
La domanda mia è di Marta, che è qui sulla mia spalla.
Ma Marta...
Quali sono i tre migliori film che hanno messo in opera un sogno, e perché il primo di questi è proprio Inception? Ciao.
Allora, innanzitutto io voglio sapere chi è Marta, perché sei una pappagallina, ok, ma sei una lano femmina,
potrebbe essere scimmietta.
Mi preoccuperei.
Scimmietta, io voto scimmietta.
Sì,
una scimmietta.
Sì, oppure magari tipo è un condor. Ma,
come Marcel di Ross in Friends.
Altra cosa.
Ricordate Marcel? Ma che cosa avete visto voi di Friends?
Bellissimo, vabbè, bellissimo. Quindi, quella puntata lì è la mia preferita.
Sì, ok, bella, bella.
Altra cosa, facciamo un tutorial su come dire Inception.
Inception.
Vai, Freck.
Perché me lo dovete chiedere proprio a me?
Dai, dai,
Inception.
Dai, dai. Bravo, infatti è Inception, esatto. Vabbè, però
vi odio.
Inception. Sean, Sean.
Esatto.
Quindi quali sono i migliori tre film sui sogni? Votiamo uno ciascuno e vediamo se tra i tre c'è Inception oppure no. Uno ciascuno.
No, uno ciascuno è
uno ciascuno. Il the best.
Ma io sono tatuati addosso, ne ho tre.
Non è
vero. Uno dei tre.
Allora inizio io. Inizio io. Secondo me il miglior film sui sogni è Mulholland Drive.
Ma guarda, chissà cosa avrei detto io per primo.
Sono maledetto.
No,
sì.
Vabbè, perché ho detto questo, che è un film che a me non piace, perché la cosa migliore di quel film sono il modo in cui vengono ripresi e messi in scena i sogni.
Che è tutto il film, Paolo. Quindi il film ti mi è piaciuto un casino.
No, mi è piaciuta quella cosa, ma non il film. Mi è piaciuto come il film mi...
Scusami, mi stai dicendo che non ti è piaciuto il film?
No. Perché ti metti hai incrociato le gambe e messo le mani intrecciate sul ginocchio e mi guardi fisso con il tuo fare indagatore, la barba ispida, il sorriso amicante Sornione. E l'occhio penetrante.
La barba non è ispida perché uso il balsamo.
Wow.
Tocca.
Che bei momenti.
Effettivamente wow. Morbidosa.
Ok. Allora, se la smettiamo di dire stupidaggini, no, a Paolo non piace Lynch, questa cosa io ogni volta devo sforzarmi di rimuoverla, ogni volta che lo vedo, perché per me è tipo bestemmia.
Sì, anch'io. Vabbè,
stavamo parlando dei sogni.
Comunque, sì, Mulholland Drive, io ho la chiavetta blu tatuata addosso, quindi apprezzo. E apprezzo anche questa tua esporsi nel... Credo sia il trionfo del nostro approccio, dell'approccio di Cinefax al cinema, cioè quello di scindere tra oggettività e soggettività.
Esatto, quindi siamo...
Questa tua risposta non può che...
Siamo tutti d'accordo che nel trittico, che non è che stiamo facendo primo, secondo e terzo posto, è un trittico, certo. Sono tutti e tre, sono nel triangolo della sapienza. C'è Mulholland Drive per quanto riguarda i sogni. Ora dobbiamo dibattere sugli altri due.
Io vorrei fare un attimo, dico un film giusto per aprire una polemica, perché così do fastidio, ecco. Perché la gente già mi odia, quindi a questo punto diamogli anche delle motivazioni. Secondo te, e dico anche secondo te, a entrambi te, cioè te o Paolo, grazie, questa battuta ha fatto ridere tantissimo. Ma secondo voi il film di Charlie Kaufman, sto pensando di finirla qui, essendo molto onirico, può essere assimilato anche lui nei film che parlano di sogni, essendo molto onirico, essendo che non si capisce bene la realtà da quello che si immagina il protagonista, e i sogni sono solo quelli che ti sogni o sono i sogni a occhi aperti? Cosa direbbe Merluzzo, ma Marzullo?
Ti fa sentire come se stessi vedendo un sogno, però non è sui sogni.
Non è sui sogni, perché quello che vedi non è un sogno o la rappresentazione di un qualcosa di tale.
È una bella domanda, però. Diciamo
grazie.
Che
a mio avviso è una memoria quel film, non è un sogno.
Non lo inserirei.
Mi è piaciuto tantissimo, lo recensione. Tra l'altro una delle ormai poche recensioni che ho scritto io sul sito.
Beh, sono contento della risposta, e quindi bene, io come al solito ho tirato fuori un film che non c'entra, però recuperate. Sto pensando di finirla qui, perché comunque è un film che vi fa anche capire come si gira utilizzando i flussi di coscienza che molta gente dovrebbe imparare. Tipo, io sono un grandissimo non fan, lo dirò così, perché dico sempre che sono cattivo, sono tranchant, non è vero, io sono una persona normale, sono come voi, però Enter the Void del maestro Gaspar Noè me non piace, anche quello è molto psichedelico, onirico.
Però non è un sogno.
Non so che non è un sogno, sto parlando del racconto onirico, e infatti sto parlando del film di Charlie Kaufman, che abbiamo visto che non è dei sogni, però non è facile riuscire a mescolare l'onirico in un film, non è facile fare Inland Empire di Lynch. In questo caso, Enter the Void per esempio è un film che non mi è piaciuto, quindi cercate di notare anche questi film non solo per quello che raccontano ma come lo raccontano.
Non ti è piaciuto Enter the Void?
No.
Ma tu sei matto.
Vabbè, no, ma dei gusti, che ti devo dire, a me non piace Lynch.
Tutto Noè.
Madonna,
nel senso, aspetta, io in questo momento ho davanti uno a cui non piace Lynch e uno a cui non piace Noè.
No, a me Noè piace, non mi è piaciuto Enter the Void.
Ma perché me ne stavo già andando.
Frecht, tu hai visto Bo is Afraid, Bo ha paura?
Ancora no, ho visto il corto di Ari Aster.
L'ho visto solo io, va bene. Lì c'è, mi pare, una scena onirica interessante, però non è il fulcro del film, anche se ha delle atmosfere un po' oniriche. Dobbiamo trovare un altro dei tre nomi.
Posso Vai, dire un paio di titoli a cui ho pensato?
Proviamo.
Allora, uno è uno dei miei film del cuore, che è Alice nel Paese delle Meraviglie.
Cosa c'entra coi sogni?
What?
Perché è una che va nella tana del bianconiglio.
Ok. Va bene.
Quindi?
Sì, ok, d'accordo. Va bene così, Paolo. Se no possiamo anche citare, al contrario, insomma, è uno dei mostri cinematografici per eccellenza, Nightmare.
Giusto, ritratto. Togliamo Mulan. No, sto scherzando. Nightmare on Elm Street, il primo.
Sì.
Beh, è fondato sul sogno, sulla cosa. Non dipinge i sogni, secondo me, in una maniera eccezionale.
No, ok, ma anche per.
Però il concept è iconico.
Di,
cioè,
tono.
Si parla di sogni. È più iconico Nightmare di Inception.
Ma in realtà, vi vorrei parlare di un film che
sogni
parla di sogni.
Di Kurosawa. Se te lo ricordi.
Lo ricordo vagamente, però hai tirato Madonna. Fuori un altro che andrebbe recuperato.
Esatto.
E vi dirò di più. Secondo me il film di cui parlerò oggi, e non vi voglio fare spoiler sulla mia recensione, secondo me potrebbe addirittura entrare in una classifica sui film sui sogni, perché mi è piaciuto molto, però ne parliamo dopo.
Va bene.
Vi lascio questo l'hype per avanti.
E io voglio concludere, però, perché è una delle cose, quando uno dice sogni, di solito a me viene è una delle prime cose che mi viene in mente. È la scena d'apertura di 8 e mezzo.
Ah, giusto, anche 8 e mezzo è importantissimo.
O Sogni d'oro di Nanni Moretti, comunque.
O Sogni d'oro, sì, anche.
Quindi,
però quella scena lì,
sì.
Beh, tutto il film in realtà, però nel senso.
Per rispondere a Nicola Beffa, abbiamo detto Mulholland Drive.
Sì.
8 e mezzo.
Beh,
potrebbe starci. Abbiamo Nightmare.
Mm-hmm.
Abbiamo Inception, abbiamo Alice,
mm-hmm. Abbiamo sogni,
e vi faccio un easter egg.
E abbiamo un easter egg.
C'è tra l'altro, ok, vai.
L'easter egg è una serie TV che parla di sogni, anche se pochi lo sanno, che è I Soprano. Le scene dei sogni
è
dei
vero,
Soprano sono fantastiche.
Vabbè, ma come fai a saperlo? Tu non l'hai visto? L'ha visto Gabriele Donato, I Soprano.
Allora, questa
storia
qui,
recensita in puntata, lo sai?
Io vi
date
odio.
A recuperare qualche puntata fa, Gabriele Donato ci ha parlato dei Soprano in maniera veramente
splendida.
Non ne parlerò mai più dei Soprano.
Come nessuno di noi tre avrebbe mai saputo.
Esatto,
farlo.
Vabbè,
come
Frecht non l'ha vista, ovvio.
Chiaramente. Ma comunque Frecht ha detto una cosa giusta. No, purtroppo I Soprano non è inseribile in questa classifica,
lo so.
Che non è un film, ma ci sono delle scene oniriche di livello linciano, possiamo dirla?
Sì, ma se
in
tu non hai visto,
una.
Ma tu non hai visto.
Io Mulholland Drive l'ho visto, ti ho messo.
Hai visto Mulholland Drive e la pubblicità della PlayStation, tu, diretta da Lynch, fine. Non hai visto niente.
Credo che la pubblicità della PlayStation sia la cosa più bella che ha fatto. Comunque, di questi 5-6 film che abbiamo nominato, la classifica dei migliori 3 fatela voi ascoltatori, in base ai vostri gusti, in base, guardateli tutti e fatevi la vostra personale classifica.
Buttata
giusto?
Lì così la cosa.
Buttata così in vacca.
Esatto. Fatela voi che non ci abbiamo voglia.
Ma povero Nicola.
No, non ci abbiamo voglia, che effettivamente è difficile. Cioè, come fai?
Ti fai beffa di Nicola?
Come fai? Nicola Beffa, grazie per la tua domanda. Se volete anche voi mandare le domande a noi, in modo che vengano risposte, ascoltate le risposte in puntata, mandate un vocale su...
Dov'è che il canale Telegram di CineFX, Paolo, non avendo Telegram.
Non so cosa sia Telegram.
È un vecchio, non
sono
come
un boomerang.
Comunque andate su Telegram, cercate CineFX, trovate quel canale lì e vi iscrivete. E a parte poterci mandare i vocali delle domandone quando registriamo il podcast, ma poi non vi perdete più un contenuto, che sia un video, un reel, un articolo del sito, una qualunque altra cosa, su Telegram io metto tutto.
Bravo!
Il contenitore... omnicomprensivo.
Io, scusami, fantastico. Ha detto boomerang. Tu ti sei perso sta roba. Sei andato avanti, non hai fatto caso alla battuta.
Aspetta,
che ha detto Paolo.
Lo dico,
c'è
tutte le
una
puntate.
Differenza tra non far caso e lasciar correre.
Hai ragione, ecco. Maestro, insegnami.
Perché io non sono un boomer, sono un boomerang.
Okay, Paolo, l'avevi già,
basta,
cioè, faceva cagare anche prima, come, non è che dovevi,
ma perché devi
migliora.
Quando capirai il senso di questa battuta, allora ti farà veramente
cagare.
Perché
tu la battuta l'hai lanciata, torna indietro, è stato boomerang,
esatto.
Capito?
Quindi,
basta!
No, avanti, ti prego. E parliamo dei trailer di questa settimana,
oh,
uno
che bello.
Più bello dell'altro.
Ma vero? Anche sì. Se due è come se io avessi già visto tutto il film.
Quello è un altro di quello. È
basta,
una scelta.
Rinnovo il mio basta. È diventato un mio puntiglio.
Parliamo
per la seconda puntata di fila. Vi esorto a mettermi in contatto con qualcuno che si occupa del montaggio dei trailer per le major
in America.
Vabbè, voglio conoscere apposta. Qualcuno di queste agenzie e qualcuno degli autori dei trailer, perché non va bene questa cosa, è troppo. Dio, ma come la pensa Zemeckis?
Lo fanno apposta, secondo me, appunto per quello, perché hanno paura che il pubblico non vada al cinema per paura di vedere un film che non è quello che si aspetta. Quindi per togliere qualsiasi dubbio, tolgono ogni ambiguità dai trailer.
Però vi ricordate il trailer di Arrival? Il film di Denis Villeneuve?
Il trailer non me lo ricordo.
Allora, io ho visto il trailer e
sembrava un altro film.
Sembrava letteralmente un altro film.
Ah, era action il trailer.
Sì, esatto, era una roba sì. Tipo stile Pearl Harbor, ma con le navi aliene al posto dei giapponesi.
Ma anche Hateful Eight, molti sono rimasti straniti al cinema perché si aspettava un film completamente diverso. Il problema è che secondo me appunto fanno questi trailer dove raccontano tutto appunto per evitare che uno dica ma aspettavo così il film e poi avere recensioni negative. Perché okay, a volte il film non è brutto.
Posso far parlare il diavolo. Voletto sulla spalla sinistra piuttosto che sentire altro, mio alter ego. Se devi promuovere un film e la pensi con gli occhi e il cervello e il portafoglio del distributore, tu devi fare in modo che la gente vada al cinema, non devi escludere qualcuno. Quindi tu fai un trailer per attirare la gente al cinema, se poi dentro la sala, dopo che ha pagato il biglietto, il film non è quello che si aspettava, al distributore, ma sai quanto gli interessa questa cosa?
Però c'è il passaparola,
C'è il passaparola di quelli che non si aspettavano quella cosa lì.
Se il passaparola è positivo, tiene botta.
No, secondo me non smuove così tanto come una volta il trailer.
La Cortellesi, sto partendo il discorso del passaparola, per esempio la Cortellesi, che non so come aveva debuttato, ma non aveva debuttato così tanto. Io sono andato a vederlo al cinema ieri e c'era una fila incredibile grazie al passaparola. Il passaparola è importantissimo.
Ma il passaparola riguarda il film in sé, non tanto come il trailer ti vende il film. Io il film di Paolo Cortellesi l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo. Il trailer non rende niente del film.
È un bel trailer però, A me è piaciuto il trailer. A me il trailer mi aveva molto incuriosito.
Però non ti racconta il film.
Com'era, giusto per capire il contesto? Grazie Paolo, sei sempre così esaustivo.
Comunque, parliamo del primo trailer di questa settimana.
Dai, spara.
Un film di cui finalmente conosciamo il vero titolo, perché noi ne avevamo sentito parlare in passato come Rebel Moon, film di Zack Snyder per conto di Netflix, che era originariamente una sua proposta per l'universo di Star Wars. Star Wars non l'ha voluto e gli ho detto allora me lo faccio io. In realtà non si chiama Rebel Moon.
Ha portato via il pallone.
Rebel Moon parte 1, Figlia del Fuoco, quindi è già una saga, perché lui ovviamente voleva fare Star Wars e quindi Rebel Moon diventa una saga. Di cosa parla? Una giovane donna cerca guerrieri da altri pianeti per combattere gli eserciti tirannici che terrorizzano la sua pacifica colonia.
Ma tu pensa?
Simile vagamente al concept dell'universo di Star Wars.
Dici?
Non ci sono spade laser, ci sono astronavi, c'è un universo futuristico, fantasy un po' rovinato, immagini interessanti, visionario Zack Snyder.
Qualche colore, a differenza di solito Zack Snyder lo conosciamo.
Molto sì, molto più colorato del solito.
Non colorato, colorato.
Colorito.
Infatti.
Nel cast protagonista Sofia Boutella, c'è anche Charlie Hunnam, action.
E anche Jimon Su,
sì.
La voce. Ah, ok.
Cosa? Anthony Hopkins, la voce esatto. Di Anthony Hopkins. Cosa dire? Sono curioso perché comunque si tratta di un sci-fi high concept, non è anche high concept, è un sci-fi saga stile Star Wars, ma alla Snyder.
Non lo so, a me è sembrato un... come si dice, quando apri il frigo che ci sono gli avanzi e non hai nient'altro da mangiare, allora li metti insieme, gli versi sopra quattro spezie
e
poi
fai un grande piatto.
In tavola ci metti un po' di salse, del formaggio grattugiato sopra e tu dici ecco, guarda quanto è buono questo piatto nuovo. Beh, cioè è veramente iper derivativo, sa di tante altre cose messe insieme senza tutta questa identità nuova, cioè nel senso non vedo cosa avrebbe di identitario questo Rebel Moon per dare il via eventualmente a un franchise o no, però non vedo niente di tipico, di caratteristico che c'ha solo Rebel Moon, cioè il look alla Rebel Moon, oppure non lo so, le astronavi alla Rebel Moon, no, non c'è niente.
La risolvo in una frase, lo diceva Samuele Bersani in una canzone: è solo una copia di mille riassunti.
Leggera, si bagna la fiamma,
rimane la cera e non ci sei più.
Beh, comunque almeno su una cosa, su una cosa possiamo essere concordi, che è il miglior trailer cerebrale della settimana.
No
non è il miglior trailer della settimana,
secondo me. Forse è quello.
E allora passiamo al miglior, quello che sicuramente sarà il miglior trailer della settimana, cioè Damsel con Millie Bobby Brown, un film per Netflix della durata, leggo ora, di 1 ora e 25, quindi proprio alla
finalmente
Pietro Barone.
Baroni. Pietro Baroni, e 1 ora e 25, tra l'altro compresi i titoli di coda. Tutti ovviamente i titoli di coda del doppiaggio di tutti i paesi, come c'è sempre su Netflix, e anche l'elenco telefonico di Pasadena.
Perché di Pasadena?
Così, perché a me, secondo me è un film di 1 ora e 25 con una delle star giovani più forti,
giovani
e redditizie del momento, che a Netflix sta fruttando un botto, tra Stranger Things, Enola Holmes, eccetera. Mi sembra un po' strano, posso dirlo, non lo so.
Ma
è
di cosa,
sta cosa?
Di cosa parla Damsel? Una doverosa doverosa? Che cosa vuol dire la doverosa
damigella? Una doverosa.
Doverosa.
Ma può essere doverosa, scusami. Perché? Perché non può essere doverosa.
Ma non ha senso.
Ma doverosa in italiano vuol dire un'altra cosa.
Ma non è un anagramma di overdosa?
No, secondo me voleva dire che si mette al servizio, no? Che
ligia al dovere.
Ligia al dovere.
Come Topoligio, famoso Topoligio al dovere.
Una damigella ligia al dovere accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Quindi è la famosa damsel in distress, cioè la damigella in pericolo, mm-hmm, che di solito viene salvata dal principe.
Esatto,
non in questo
qua invece
caso
deve salvarsi da sola.
Robin Wright fa la regina, Millie Bobby Brown è la damigella, la principessa. Inizia con, devo dire che l'inizio di questo trailer mi ha colpito molto, perché
allora si sa, la pensiamo identica,
è molto misterioso, c'è questo sorta di bosco fatato, ghiacciato, così lei che si aggira, insomma molto onirico, anche quasi incubo più che onirico. E poi dopo diventa un fantasy qualunque.
Esatto, io nel momento in cui ho visto la gente che ha la corona in testa, basta, e ho detto,
si è mosciato.
No, posso dire che però è un po' riciclato, adesso facciamo sempre il polemicone, ma nel 2022...
Aspetta, com'era la rubrica? La rubrica
della
bolla. Com'era il titolo della rubrica?
Era il momento della provocazione della settimana.
Ma ne abbiamo già fatta una.
Ah.
Aspetta, ce l'ho.
La seconda provocazione della settimana.
No, è uscito un film della durata di 1 ora e 24, chiamato The Princess su Disney Plus, dove c'è una principessa che si deve autosalvare perché si è scoperto che alla fine deve sposare qualcuno che non vuole, e in stile The Ride, che ricordiamoci il mio film d'azione di sempre, lei deve salvarsi da sola e combatte contro tutti i sgherri di questo principe.
Quindi ma cosa stai dicendo?
Sì.
Sì, ne abbiamo anche
molto
parlato.
Carino.
Ma è vero, cazzo, è vero che dura 1 ora e mezza anche questo?
E non è 24, un minuto in più?
Cosa c'è? 34.
Quindi,
Princess,
vedi?
Incredibile, perché ha anche meno titoli di coda rispetto a Netflix.
Avete visto, ragazzi, vi ho fatto una polemicona non da poco.
Stai dicendo quindi che non è neanche un'idea originale?
No.
Aia.
Però possiamo essere concordi.
Francesco Olivieri per i legali di Netflix.
Okay.
No, quello non sono io.
Ora, io in questo trailer, chiaramente è un trailer, quindi poi analizzeremo il progetto completo con tutta. Però, nonostante tutto, possiamo essere concordi almeno su un fatto, e cioè che questo è il miglior trailer della settimana.
No,
va bene.
Non
allora, magari lo è il prossimo. Anzi, sicuramente lo è il prossimo. Il prossimo trailer si intitola Mean Girls. E voi direte, non è un titolo così originale, l'ho già sentito nominare. E infatti è una sorta di No, è un remake. È un remake del classico, ormai è un classico, Mean Girls, del di che anno è Mean Girls?
2004, 20 del anni 2004. Fa.
20 anni, dopo 20 anni si può fare un remake? Sì, lo dimostra Mean Girls del 2024.
Ma ti dirò di più.
Di più.
In realtà lo vendono come nuovo adattamento del musical.
Ah, ok.
Quindi non proprio un remake. Però più o meno.
E vorrei aggiungere una cosina. C'è in mezzo Tina Fey.
Anche
che è stata.
Tu. No, pensavo lo sapeste.
Cosa?
Il musical è nato dal film. Quindi, che se tu fai il film nuovo e mi dici: ma non è un remake del primo film, è un adattamento del musical. Ma se il musical è nato dal primo film,
ma
che
no,
cosa stai
ha
dicendo?
Senso questa cosa qui.
Però è strana come cosa.
Mi risultava strano quando hai detto questa cosa, perché ho detto: ma come il film era. No, il musical è venuto dal film. Quindi, se questo è un adattamento del musical, probabilmente ci sono le canzoni del musical, e quindi è un musical anche questo. O sbaglio?
Ah, quindi dicono: non è tipo, è sì il seguito del film, ma musical. Beh, perché è musical? Perché è seguito del musical.
A meno che non hanno tolto le canzoni e quindi hanno fatto il musical dal film originale e poi questo qui hanno tolto le canzoni e è ridiventato un film normale.
Ma che senso avrebbe?
Nessuno.
però tutto
mi piace l'Italian gesture che ha accompagnato questa tua domanda. Peccato che la gente non ci ha visto, sì. Ma hai fatto proprio con la mano a cucchiarella. Ma che senso avrebbe?
E ci tengo, perché la gestualità è importante in un podcast. Anche per vestirmi bene, ci
comunque
tengo tantissimo.
È una commedia musicale, mo bisogna vedere.
Ah, ok, quindi è
nel
musical.
Trailer balletti ne ho visti. Quindi
sì, sì, genere commedia e musical.
E allora,
quindi è un
posto.
Musical, perfetto. Allora, siamo tutti nella
quindi, insomma, bionde, vestite di rosa.
No,
attente
aspetta.
Al look, che fanno delle canzoni con dei balletti. Mi ricorda qualcosa che è andato molto bene ultimamente.
Katie Heron è un successo tra le plastiche, una cricca di ragazze di serie A della sua nuova scuola, quando commette l'errore di innamorarsi di Aaron Samuels, l'ex fidanzato della plastica alfa Regina George. Questa è la trama.
Molto bene. Posso fare una confessione?
Falla.
Io non ho mai visto Mean Girls.
Ti perdi.
Posso
è molto molto bellino.
Ah sì?
Sì, sì.
Davvero?
Sì.
Ma come, tu l'hai aspetta, visto?
Ma come Frank? Pacific Rim 2?
No.
Molto al di sotto.
Io vorrei tranquillizzare i fan di Mean Girls originale, perché anche questo giro qui ci sarà come sceneggiatrice Tina Fey, che io ho adorato sia in Dirty Rocks e sia in Unbreakable Kim Schmidt, che secondo me è una delle commedie più belle uscite negli ultimi 10 anni. Quindi
molto bella,
banalmente,
sì.
Essendo che ci sia di nuovo lei alla sceneggiatura, a parte per i fan, che quindi sì, è un seguito del musical, però c'è la sceneggiatrice del vecchio film, quindi tranquilli. Seconda cosa è questa autrice è cresciuta molto in questi anni, quindi io mi aspetto che questo Mean Girls possa anche essere un buon film per tutti, non per solo per i fan di Mean Girls l'originale, perché Tina Fey abbiamo visto che ha fatto grandi opere come sceneggiatrice ed è una che non le manda a dire, come direbbero tipo dietro il DVD nella quarta di copertina, quando ti presentano Tina Fey, una penna che non la manda a dire.
Ah, cioè tu hai letto questa cosa sul retro di un DVD?
Io colleziono DVD brutti dei cestoni dei supermercati e io adoro tantissimo gli strilli dietro, che sono meravigliosi. Scusatemi, ma è un mio hobby insieme ai magneti brutti dei paesi del mondo.
È un tuo kink.
Sì.
Quindi, Okay. Questo era...
ne pensate?
Questo era Mean Girls.
Ma cosa ne pensate del trailer?
Potenzialmente, anzi... Credo che possiate concordare sul fatto che è il miglior trailer della settimana.
Eccola lì.
Tra l'altro, Mean Girls, che in Messico è Chicas Pesadas.
No, fantastico.
Perché lo volevo dire, perché siamo anche internazionali.
Anche in Ecuador.
Uscirà.
Aspetta, no! Dove stavo guardando quello francese, dove...
Perché... Meninas Maldidas.
No, sei in francese?
No, è in francese.
No, Meninas Perdidas era in Brasile.
Sì.
Era in francese, era molto bello. Adesso ve lo vado a recuperare. Perché Paolo, potremmo aprire ogni tanto
l'avevamo
questa
parentesi.
L'avevamo aperta.
Dovrebbe essere
cioè,
riaperta.
The International Eternal Sunshine Award. Dovremmo istituire.
No, è più una cosa di curiosità, perché ci sono anche titoli vecchi che sono molto interessanti nelle loro traduzioni. Ma Mean Girls uscirà il 12 gennaio al cinema.
Ok.
Devo fare un'errata corrige. Cioè non un'errata corrige, un'integrazione. Perché abbiamo parlato di Damsel e non abbiamo detto che su Netflix uscirà il 1 gennaio. E non abbiamo detto che Rebel Moon uscirà il 22 dicembre su Netflix. Quindi lo guarderemo mangiando il panettone.
Esatto. No.
il Pandoro,
poi
Pandoro
magari rimane Pandoro. Qui. Comunque Pandoro. Ragazzi, in Francia vanno a vedere Mean Girls, Lolita malgré moi.
Che bello.
Voglio vederlo anche io in francese. Posso venire
con te? Lolita mio malgrado. Ma quindi, come gli è venuto in mente?
Siete d'accordo che Mean Girls è il trailer più bello della settimana?
No.
No. No. E allora magari lo è, anzi senz'altro lo è, Masters of the Air. Maestri dell'aria, maestri dell'aria. Okay. Serie TV che dal 26 gennaio arriverà su Apple TV Plus.
Wow.
Di cosa si tratta? Si parla di Seconda Guerra Mondiale.
Di
maestri dell'aria,
militoni che si vogliono bene mentre vanno a bombardare un nemico brutto e cattivo, però alla fine l'America è più figa di tutte.
Perché lo devi impoverire della sua bellezza? 5 miglia sopra la terza, sopra la, 5 miglia sopra la terra e, di, e dietro le linee 5
miglia
nemiche.
Sopra la terza e 6 miglia sopra la quarta.
Paolo oggi sei lanciatissimo, che ti è successo?
Aspetta, fammi ritrovare lo speaker che è in me. 5 miglia sopra la terra e dietro le linee nemiche 11 uomini all'interno di un bombardiere conosciuto come Fortezza Volante combattono contro stormi di combattenti tedeschi. Quanti sono i combattenti tedeschi? Non ve lo dico, guardate Masters of the Air.
Sono degli stormi.
Sono stormi.
Eh no, perché c'era 5 qua, 10, 11 di là, allora insomma è una sinossi matematica. Dunque, Barry Keoghan, Austin Butler, Callum Turner sono i protagonisti di questa serie TV dai produttori dei famosissimi Band of Brothers e The Pacific e anche Salvate il Soldato Ryan, a cui, da cui derivavano due miniserie leggendarie che chiunque ami le miniserie avrà visto. Tu, Teo, ami le miniserie?
Sì.
L'hai visto?
Sì. Allora, Band of Brothers non l'ho finita, ma ne avevo viste parecchie, però si parla di quanti anni fa?
Una ventina d'anni fa, 15-20 anni fa.
E The Pacific mi ricordo che avevo visto il pilot. Il pilot.
Il pilot.
Ok.
Cosa
tu
dire?
Invece, Frecht? Io non ho visto nessuna delle due serie, quindi non posso dire niente. Posso dire che il trailer potrebbe tranquillamente essere il trailer della settimana, perché a me è piaciuto molto, posso dirlo. È abbastanza fatto bene, nel senso che rende bene l'atmosfera della serie senza raccontare tutto, lasciando anche un po' di ambiguità su quello che potrebbe accadere. Anche se
chissà cosa mai
vabbè,
potrà
nel senso,
accadere.
Cosa può accadere nelle storie dei personaggi, ovviamente. So, ovvio che alla fine l'America vince sempre, però la questione è che perlomeno è stato un trailer che mi ha incuriosito, io che non conoscevo nulla del progetto, quindi tanto di cappello.
Ma però è bello che c'è comunque la storia di 11
11 uomini
dell'aviazione che hanno il loro bombardiere nella Seconda Guerra Mondiale. Cioè, è tutto ambientato in questa, non è tutto ambientato nel bombardiere, però è la storia di questi qui con questo bombardiere. Quindi cioè, non ridere.
Famoso bombardiere.
Meno male che ero io che l'avevo impoverito.
No, è bello il rapporto di, cioè, è un, prendere il genere war movie, ma focare, come quelli dei sottomarini,
una storia d'amore tra un uomo e un bombardiere.
Sai che mi ricorda The Fury, quello lì, il film di Aya, se mi ricordo bene il regista. Sì, Fury, che anche lì raccontava un carro armato. C'era un gruppo che aveva questo carro armato, queste cinque persone, racconta proprio
ma
il loro,
non so se lo sapete, ma Fury è il primo capitolo di cui questo Masters of the Air prosegue il discorso. Del tanti uomini in un mezzo militare Cinematic Universe.
Ah, ok.
Cioè, lo stanno facendo con tutto. Poi ci sarà il sommergibile, poi ci sarà il dirigibile.
Il pedalò?
Stanno facendo, no,
pedalò, spero.
A sparare col pedalò.
E tu che ne sai? Che...
Poi c'è la porta aerei. Cioè, ci sono, c'è un sacco di film di questa saga dove.
Vabbè, no. A parte le cazzate.
A parte le cazzate,
non
no,
facciamo
allora,
le saghe.
Vado un attimo sul serio. È una sensazione che ho provato mentre guardavo questo trailer. Bello, ma era una roba che vi volevo dire, no, probabilmente anche, anzi vi ho detto, dopo vi faccio una domanda.
Troppo.
Mi ricordo se era,
troppo...
se era qua. Sì, era proprio su questo. Ma...
Troppo patinato?
A parte, sì, il patinato, il già visto, è la stessa... Ma quanto ci serve, quanto abbiamo bisogno di questo genere di film adesso? Cioè non...
Sai che me lo son
mi
chiesto
sono
anch'io.
Mi sono un po' stoficchiato.
Non lo
cioè,
so, però è
fatti
bello.
Fatti così, ok, bello a vedere, tutto fatto bene. Però, nel senso, il genere guerra, il genere racconto di uomini in un conflitto ha fatto un po' di passi avanti con alcune anche, se vogliamo addirittura chiamarle sperimentazioni. questo tipo di cosa che mi sembra di vedere una sorta di Pearl Harbor bello. Però parliamo di fin di 20 anni fa.
Ma un Pearl Harbor bello, cioè. No, in realtà un Pearl Harbor bello c'è da tanto che non arriva. In realtà c'è mancanza di certi film, i classici, quei film che raccontano un periodo storico in maniera classica, che magari è anche brutto da dire.
Sì, ma siamo sempre qui, raccontano sempre questa roba. Cioè, ho capito che il conflitto della Seconda Guerra Mondiale hai un sacco di roba da raccontare, è l'epica contemporanea per antonomasia per quanto riguarda il cinema, soprattutto hollywoodiano, ma basta, non so come esprimerlo in altri termini.
Io vorrei prima vederlo, perché banalmente, cioè, è vero, è una roba satura, però è come quando vedi un film sugli zombie, cioè, cosa c'è ancora da dire sugli zombie? Eppure, se arriva un buon regista, ti fanno un film che tu dici, per esempio, io mi ricordo quello con lo zombie che insegue la tipa, mi pare Rosso Sangue, adesso lo cerco poi su internet, però ci sono ancora buone idee, anche se un argomento sembra stiracchiato, ormai utilizzato mille volte. Quindi,
ecco,
vedendolo,
okay, sono d'accordo, non mi è sembrato questo il caso, tutto qua.
Ci sta.
Non lo so, poi sarà tecnicamente fighissimo a vedersi, poi Austin Butler secondo me c'ha una faccia da cinema strepitosa, poi ci sta in questa, diciamo, cornice. Sono curioso di vedere Barry Keoghan, perché, ripeto, è uno degli attori giovani che mi piace di più in assoluto di questi ultimi anni. E invece me lo vedo molto meno su una roba del genere. È vero che l'abbiamo visto in Dunkirk, però era, non lo so, vediamo che
piccolo
ruolo
inciso
fa.
Il film è Deserto Rosso Sangue, dove c'è uno zombie, uno solo zombie, che insegue una tipa che è ferita, e quindi tutto il film è uno zombie che insegue una tipa, ed è bellissimo, guardatelo.
Deserto Rosso Sangue, attenzione, sì, chicca. La chicca di Frecht.
Perché io i titoli non mi ricordo mai, quindi mi vengo cazziato poi nei commenti che non mi ricordo i titoli. Adesso ho imparato a cercarli su internet dopo averli citati.
Quindi Masters of the Air arriverà il 26 gennaio su Apple TV Plus, e possiamo dire con certezza che è il trailer migliore della settimana.
No,
neanche questo. Ma potrebbe esserlo, anzi sicuramente lo è, no. Avatar The Last Airbender, serie TV, non film.
Non è che cambia.
Ennesimo adattamento del famoso cartone, che era dato da un fumetto, no? Era un cartone, basta.
Penso sia una serie animata. Campo. Hanno fatto i fumetti di Datunue, però credo, questo lo conosco poco, questo brand, ma sembra che sia nato prima il cartone animato. Se posso giocarmi 5 euro alla SNAI, mi gioco che è nato prima il cartone animato.
5 per euro favore. Alla Snyder.
No. Che forte che sei, oggi sei lanciatissimo.
Mamma Paolo.
Quindi Avatar The Last Airbender diventa una serie TV che arriverà su Netflix nel 2024, anzi il 22 febbraio del 2024. Di cosa si tratta? Di cosa parla questo cartone che diventò molto famoso nonostante l'omonimia con il ben più famoso Avatar cinematografico?
Ma non è
non c'entra
con...
È un'altra cosa. Che forse sfrutta un po' della fama di Avatar. Sai quando... Hai presente quando avevano iniziato a chiamare i programmi TV in Italia col nome dei film, in modo che tu sulla guida TV dicevi «Ah, c'è Posta per te!» e invece poi ti trovavi la De Filippi, no? «Ah, c'è Matrix!» No, non è Matrix.
Cavolo, è vero, ci rimanevo malissimo io.
E qui invece usavano Avatar, che poi non era Avatar.
Mi piace questa cosa, si potrebbe fare...
Cosa?
La classifica dei film da cui poi hanno copiato il nome e le trasmissioni televisive.
Dottor Stranamore, ma ti rendi conto? Il Dottor Stranamore, Alberto Castagna.
Chissà chi si ricorda di chi ci ascolta del Dottor Stranamore di Alberto Castagna, con la sigla dei Beatles.
All you need is love.
Comunque, secondo me non avevano pagato i diritti. Io sono sempre rimasto convinto di questa cosa.
Anche secondo me.
Ma secondo te potevano permettersi di comprare un pezzo dei Beatles per una trasmissione di Canale 5?
Non lo so. Torniamo ad Avatar The Last Airbender.
Confermo,
sempre
nasce...
Francesco Olivieri per i legali.
Non è vero, non sono io sono Paolo Celammare. Comunque, ho fatto anche la scuola. Comunque, Avatar, confermo che è nata prima come serie animata.
Bravo. Adattamento in live action della serie animata incentrata sulle avventure di Aang e dei suoi amici che combattono per salvare il mondo sconfiggendo la nazione del fuoco.
Perché fuoco. Loro sono la nazione dell'aria.
Esatto.
No. Sì?
Aria, terra, fuoco, acqua e... Qual è l'altro elemento?
E criptovalute.
4, Paolo. È solo l'Arcadia che ne ha 5, ma si chiama energia ed è la sala più grande. Ma
volevo vedere
sono 4,
se eri preparato.
Ok.
Se eri preparato. molto ambiziosa come serie TV, perché comunque stiamo parlando di una serie ricca di effetti, di combattimenti super no, scenografici, animazioneschi.
Abbiamo visto lo stesso trailer?
No, eh?
No.
Che trailer hai visto tu?
Ho visto un trailer che ho detto, ah cavoli, l'hanno sbagliato una seconda volta questo film.
Si può sbagliare una seconda volta l'adattamento di un franchise? E soprattutto, perché provarci una seconda volta?
Chiamasi Fantastic Four, speriamo che la terza vada bene.
Vabbè, quindi non ci pronunciamo su Avatar The Last Airbender e aspetteremo febbraio per sapere.
Scusami, ma l'airbender non sono quelli che sono strumenti, non si vedono?
Mm? Mamma mia.
Non l'ho capita, non la voglio
allora,
capire.
Però devo ammettere che era bella. Mi ha preso in contropiede, ma era bella.
Troppi trailer questa settimana, andiamo avanti. Inside Out 2
oh,
è uscito.
Evviva!
Il primo teaser del nuovo film Pixar, sequel del famoso Inside Out, arriverà nell'estate del 2024 al cinema. E insomma, è un film, il primo, che ha tanti fan, estimatori, no? Che rendeva reali le emozioni della protagonista in conflitto, eccetera. In questo teaserino arriva una nuova emozione, l'ansia. Ma no, l'ansia è un'emozione?
No, non solo, ne arrivano quattro di nuove emozioni.
Quattro nuove emozioni.
Nel teaser per adesso si vede solo ansia.
Si vede solo ansia.
Perché la bambina Riley non è più piccola, compie 13 anni, diventa adolescente e le cose cambiano. Quindi, oltre ad ansia che abbiamo visto, se ci fate caso nel poster, tra l'altro io avevo visto il teaser senza rendermi conto del poster, me lo hanno fatto notare i nostri supporti, i nostri Patreon, nel nostro gruppo Telegram, e mi hanno detto che si vede effettivamente, si vedono quattro emozioni sotto questa sorta di tombino che cercano di uscire. E vi posso dire che oltre ad ansia arrivano anche noia, imbarazzo e invidia. Che insomma,
strano che
bambina
noia
diventa adolescente, ci sta.
Scusami, strano che una bambina non conosca la noia anche da bambina. Io mi ricordo che da bambino mi annoiavo un sacco, è lì anch'io. Che poi nascono le storie. Cioè, tutta la noia che da bambino ho avuto mi ha fatto
ma lei
nascere la fantasia.
Evidentemente no, c'aveva l'hockey.
Beata lei.
Ti annoi mai quando giochi a hockey?
Dici?
Io mi annoiavo poco.
Ho sbagliato tutto nella vita.
Allora, io dico la verità, non sono mai stato un super mega fan di Inside Out, carino, bellino, ma secondo me poi dopo si non ha avuto uno sviluppo degno del concept iniziale, però sono io. Nonostante questo posso dire con certezza che questo è il trailer migliore della settimana.
Allora, io ho adorato Inside Out.
Lo so.
Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato di persona pochi giorni fa. Ritengo che il concept sia uno dei... Forse devo andare a guardare perché ormai sono passati quasi 10 anni. Però è uno dei concept forti di Pixar, come poi raramente ha ricentrato.
Sì, è stato forse uno degli ultimi...
Ma perché è tutto il mondo, tutto l'universo nel quale vengono fatte vivere queste e muoversi queste emozioni, la questione delle sfere, dei vari colori, di come funziona quella roba là, e secondo me era scritta e rappresentata strabene. E poi è uno dei film dove ho singhiozzato di più degli ultimi 15 anni in sala, per una non dirò cosa, però c'è una scena che riguarda un personaggio a un certo punto, non spoilerò niente. Ma quanto sono stato male e quanto sto male ogni volta che ci penso. È una roba
pazzesca. Ma non tanto per la frase che dice, non tanto per il personaggio.
No, ma anche per il personaggio, per tutto quello che si porta dietro. Perché mi ha fatto pensare al fatto che lo abbiamo avuto tutti. E cioè, veramente mi aveva toccato tantissimo.
Quello è il momento forse più bello del film.
Cavolo, cioè, ma averceli. Cioè, nel senso, non tutti i film hanno quella roba lì.
Non ho detto che è diversamente meritevole.
E poi un sequel lo stavamo aspettando da subito, perché è un film che si presta.
Voglio sparazzare però un'arancia a favore di Paolo, perché Inside Out è un ottimo film. Secondo me, senza fare spoiler, il finale è un po' loffio. È meno, meno incisivo rispetto agli altri film della Pixar. Secondo me il film finisce molto prima. L'ultimo quarto d'ora si trascina un po', secondo me, questa è la mia impressione.
Era un concept difficile da chiudere.
Però io spero che la Pixar stia tornando a essere la Pixar, perché dopo Soul, che è l'unico film bello, che meritevole che ho visto di recente, loro proprio che ho detto mamma mia che bello, è da un po' che la Pixar non tira fuori un bel capolavoro. Speriamo che questo Inside Out riesca a bissare il successo del primo.
Se volete posso dirvi una roba, visto che ormai è una notizia di anni e anni fa, erano uscite all'epoca del primo Inside Out, che è del 2015, le altre emozioni. Cioè, avevano detto che il calderone iniziale dal quale poi erano arrivati a 5 erano addirittura di 27.
A Cipigna.
E giravano, io mi ricordo perché l'avevo fatto diventare un Cinefax per i nostri social, e c'erano già anche i bozzetti e le idee grafiche, visive, per rappresentarle. E io vedo che c'erano quelle, diciamo, più papabili a diventare emozioni nel film, oltre a quelle 5 che lo sono diventate, c'erano amore, senso di colpa, avarizia, speranza, vergogna, fastidio, malinconia e invidia, che è effettivamente arrivata a Inside Out 2, l'unica di quelle che sto vedendo. Però mi sa che il concept di invidia che vedo qua non c'entra niente con quello che è. Poi vedremo, e magari no.
Fastidio,
però tipo non c'è ansia,
bello.
Fastidio è bello.
Pessimismo e fastidio.
Ma andiamo avanti. Se Inside Out 2, se questo trailer non è il più bello della settimana, magari lo è quello di Garfield, anzi The Garfield Movie. Garfield, il famoso personaggio dei fumetti, gatto ignobile, goloso di lasagna.
Perché ignobile, poverino?
Infatti.
Questa è la sua caratteristica.
Ma no, diventa... No, perché? Diventa... È un modello di vita, Garfield.
Ok. Inedioso.
Meglio.
Diventa protagonista del suo film animato Garfield, che arriverà anche lui quest'estate al cinema. In questo teaser, che si può considerare un teaser, vediamo delle origini di come lui viene adottato, anzi forse come lui adotta il suo padrone. Molto carino, molto puccioso il trailer, poi sfocia in immagini, in scene dal film vero e proprio. Esperimento curioso, esperimento interessante. Diciamo anche che c'è stato già un film su Garfield di qualche anno fa con il gatto in CGI.
Sì, in un live action. È il più grande rimpianto di Bill Murray.
È vero, perché Bill Murray interpretava il padrone.
Esatto. E tu lo sai come accettò, sai che Bill Murray, per contattarlo, lui non c'ha il telefono, devi lasciare il messaggio in una segreteria telefonica sperando che l'ascolti, non ha la gente. Cioè,
ma ancora
uno,
è così?
È uno così, non gliene frega anche recentemente si perde delle cose perché non riesci a venire in contatto. Lui aveva accettato perché gli era arrivata la sceneggiatura e aveva letto che era scritta da Joel Cohen. E quindi pensava fosse uno dei fratelli Cohen.
Ma che veramente?
Sì. Il problema è che è Joel Cohen, ma è Cohen con la H in mezzo. Mentre Ethan e tipo... Joel Cohen, i fratelli Cohen, sono scritti Cohen, cioè C-O-E-N.
Tipo Sonora, con l'H in mezzo.
Esattamente. E sta di fatto che non era lo stesso.
È un genio Bill Murray.
E quindi se ne è accorto tardi. In un altro film, non dico dove perché sarebbe spoiler, c'è proprio Bill Murray al quale viene chiesto qual è il tuo più grande rimpianto. E lui risponde Garfield. Cioè, nel senso, quale film rimpiangi di più?
Quindi probabilmente peggio di così non si può fare, quindi questo qui lascio ben sperare.
Ma no, ma poi anche il design di lui è molto più garfieldoso, cioè. È quello a cui mi riferivo prima, quando abbiamo detto di Willy Coyote, dei Looney Tunes 3D eccetera, no? Che quelli erano una via di mezzo, cioè nel senso era una sorta di 2D abbellito con questa ombreggiatura, profondità. Qua invece, essendo così, chiaramente è un impatto diverso.
Così in che senso?
È che il film fatto in questo modo, cioè non è c'è soltanto
tutto
un
il
personaggio,
film, certo,
esatto.
Tutto è in CGI, è fatto abbastanza sfumatoso, petaloso.
Sfumatoso.
Quindi che ne pensate?
Vederlo. Io da ragazzino ne ho letti parecchi di Albi.
Siete d'accordo? Possiamo dire all'unanimità che è il trailer più bello della settimana?
Santo cielo, ma devi dirlo per tutti.
No.
Posso dire però che secondo me è senza infamia, senza lode. Lo vedrò perché sono molto curioso, però non mi aspetto nulla, ma sono già deluso.
Oddio.
Pessimismo.
Non lo so, perché quando Garfield a me piace, quindi sono molto sensibile.
Vabbè, ma adesso spariamo le cartucce potenti.
Immagino.
Aspettavamo di vedere delle immagini di questo film da anni.
Chi?
Sì, noi almeno, tutti. Almeno dal 2011.
Anni. No, 2000, seriamente dal 2019-20 che si iniziò a parlare di questo film.
E io dal 2011, che cazzo vuoi?
Tu perché sei fan del fumetto?
Io non so, ah, è un fumetto?
Sto parlando di Madame Web, ennesimo film appartenente al filone Marvel Made in Sony Pictures, quindi l'universo di Spider-Man. È un personaggio che nemmeno io conoscevo, non sapevo dell'esistenza di Madame Web. Senso,
è la signora dell'internet, quindi.
No,
Madame Web. No, è tipo no. È una vecchia... No, forse lo conoscevo il personaggio perché c'è in un episodio della serie animata.
Sì, è un personaggio di corrente di Spider-Man, ma non è uno dei personaggi neanche principali, è proprio la schiare...
È un hacker.
Io lo chiamerei... No, non è un hacker, è un personaggio che non c'entra nulla con internet, cioè non c'è internet.
Perché? Ma si chiama Madame Web.
Ma perché si parla di Spider-Man?
La rete
del ragno. Hai capito?
Spider Web.
Sottotitolo Madame Web, sottotitolo il personaggio che neanche Spider-Man conosce. Questo è il sottotitolo
che
del
è
film.
Vero.
Ma scusa, ma poi io allora, ne ho viste 4 di Spider Women nel trailer.
Aspetta, facciamo ordine nel caos.
Oh, santo cielo!
Madame Web nei fumetti è una vecchietta. Yes. È una vecchietta che una vecchietta. Controlla la ragnatela del tempo.
Ma è Dakota Johnson, non è una vecchietta.
Sì, nel fumetto, nel fumetto e nei cartoni è una vecchietta. Cosa succede qui? Siccome le vecchiette... non piacciono agli studios.
Sei sicuro?
Sono Francesco Olivieri.
Sei Paolo Cellammare.
Francesco Olivieri per i legali delle vecchiette.
Vabbè, siccome cercavo di dare un po' più appeal a questo, proprio perché io devo giustificare le loro scelte, era una vecchietta, è diventata Dakota Johnson, che è più giovane e più carina. Saranno fatti loro, non è che io devo,
Sì, volevo semplicemente puntualizzare una cosa. Francesco Olivieri per i legali di, esatto, Dakota Johnson.
No, io sono Paolo Cellammare, vai avanti.
Allora, quindi, d'ora in poi parlerò così.
Allora, sì.
Perché vuol dire?
Per quale motivo?
La voce disguise, no? Quella delle interviste quando non devi fare.
Ah,
conoscere.
Ok, sì.
Però ormai
pentito.
Lo sanno cosa sto dicendo io. Vabbè, comunque, il film è un'altra cosa. C'è Dakota Johnson che interpreta questa paramedica che finisce in una situazione particolare. Il trailer lo racconta molto bene, fin troppo.
Ah, ecco.
E acquisisce dei poteri di cui ancora non ha capito come usare, non conosce bene l'entità, no? Le possibilità a sua disposizione. Nel frattempo ci sono altri tre personaggi, altre tre ragazze, di cui abbiamo Sydney Sweeney nel ruolo di Julia Carpenter,
che è una delle Spider-Woman, così come Anya Corazon.
E Mary Parker,
sì,
che dovrebbe essere la madre di Peter Parker, o no?
Non lo so, io conosco le altre due, che so che sono sempre personaggi secondari di Spider-Man e sono personaggi che hanno indossato il costume di Spider-Man.
Ma chi è
anche
Anya Corazon?
Era una che aveva proprio la figura del ragno in faccia, ricordo ancora il design molto bello del
Anya
costume.
Corazon?
Sì.
Ma va?
Sì, è stata una... adesso non mi ricordo che sigla aveva Spider-Woman o Spider-Girl, comunque è stata una della Spider-Family.
Ok, comunque vedo che è interpretata da Isabella Merced, che voi direte...
Chi è?
Esatto. E io invece me la ricordo perché voi forse vi siete dimenticati che io ho visto il live action di Dora l'esploratrice.
Anch'io l'ho visto.
L'hai visto? Sì. Era lei la protagonista.
Anch'io l'ho visto.
Ma che?
Sì, non me lo ricordavo. Me l'avevi consigliato tu.
Ma alla fine era secondo me, nel suo era bellino.
Secondo me era il tuo Pacific Rim 2.
Ecco.
Non ti biasimo.
Vendetta è compiuta.
Nel film c'è anche Adam Scott che interpreta Ben Parker, zio Ben.
Ho
paura.
C'è Adam anche... Scott, che abbiamo imparato ad amare tantissimo, se già non lo amavamo dopo aver visto Walter Mitty in Severance, ovvero Scissione, ovvero una delle più belle serie degli ultimi anni che dovete a tutti i costi recuperare su Apple TV.
E Big Little Lies, yes. Insomma,
e Big
Lies,
esatto, è vero.
Dunque, Dunque. Nel film si vede questo personaggio che sembra uno Spider-Man noir, che però è il cattivo. È un film che sembra voler molto strizzare l'occhio ovviamente ai fan di Spider-Man, inserendo delle Spider-Woman, degli Spider-Man strani, molto Spider ma poco Spider-Man, perché secondo me c'è un errore di fondo nel concept, e cioè che i fan di Spider-Man amano Peter, amano Miles per le loro storie umane, non è tanto il fatto di essere Spider-Man, dei poteri o di quell'universo lì, è un attaccamento al personaggio, alla persona, all'umanità di quel personaggio, alle difficoltà umane che lo contraddistinguono e che ci accomunano con lui, che fanno il successo di quel personaggio. Quindi non basta secondo me mettere dentro questa roba qui per creare un vero interesse.
Infatti non mi chiedo come mai, mi chiedo spesso come mai non fanno un film su Spider-Gwen. Adesso poi ha cambiato anche nome, però era un universo alternativo di Spider-Man dove lui muore e Gwen Stacy diventare Spider-Man, che è molto interessante sia nel design sia nelle storie. E infatti mi chiedo come, che poi è stato anche utilizzato come personaggio all'interno di Spider-Man un nuovo universo, giusto? Se non sbaglio, sì, mi ricordo bene. Io non ho visto ancora il secondo. Perché non fare un film su di lei?
Lo faranno,
spero. Anche perché vai a scrivere il fondo del barile, scusami, il barile sopra ci sono un sacco di mele che galleggiano, prendi quelle.
Vabbè, quindi Madame Web arriverà prossimamente al cinema.
Come fanno a galleggiare le mele?
Perché c'è l'acqua nel
trailer. Ah, c'è l'acqua, ok, sì, no, ho capito. Pensavo a un barile con dentro delle mele, dicevo, perché dovrebbero galleggiare? Si impilano una sull'altra.
Ora, io so che voi volete dirmi che per voi questo è il miglior trailer della settimana, ma secondo me
morivo dalla voglia di dirlo.
No. Secondo me no, a questo punto ne rimane uno solo. Ghostbusters Frozen Empire, cioè l'impero congelato, il nuovo film della ormai serie del rilancio dei Ghostbusters, che va a seguire l'ultimo Ghostbusters Legacy o Underworld, che dir si voglia, mostra il ritorno sia dei personaggi iconici.
Afterlife, forse.
Afterlife. Cos'è che ho detto? Underworld.
Aspetta, non mi sembrava quello.
Il giorno in cui correggo io, Paolo, vuol dire che è finito il mondo.
No,
posso
sono
dire.
Sono stanco, ragazzi, non ce la faccio più. Dunque, carichissimo. Dunque, Ghostbusters Frozen Empire, bellissimo. Ritornano i personaggi classici della saga. C'è anche Bill Murray che ha ricevuto un fax ed è venuto sul set.
E ci sono i personaggi. Ma non sapeva perché. Cioè, lui è arrivato lì, gli hanno detto: toh, metti la tuta, tanto devi fare un cameo di 2 secondi come l'altra volta, quindi
non lo so, magari c'è di più, magari fa da mentore. Però ci sono i personaggi nuovi, Paul Rudd, i ragazzini dell'ultimo film. Sono stracurioso, il trailer mi sembra che abbia quel mood proprio di come dovrebbero essere i Ghostbusters, tanto che in un'intervista hanno detto sarà come un episodio della serie animata.
E questa cosa qui mi rende molto felice, sperando che sia la serie animata quella che conosciamo noi,
The Real Ghostbusters,
dove ci sono i Ghostbusters con i colori diversi, quello. Ognuno per ogni, cioè tipo c'era il Bill Murray, cioè Peter che aveva marrone, aveva quello che costume marrone e così via. Era molto bella quella serie animata,
era solo per quello che era bella.
Era bella anche perché c'era Slimer come personaggio fisso. Possiamo ricordare che Slimer è il miglior comprimario di una serie animata?
Può essere. Quindi non voglio dire altro, andatevi a vedere il trailer di Ghostbusters Frozen Empire, il trailer più bello di questa settimana, prossimamente al cinema.
Sì.
Ok, e passiamo alle recensioni.
Attenzione, perché ne abbiamo soltanto 2.
No, ne abbiamo 5, quindi dobbiamo anche sbrigarci. Apriamo, lo so che tutti volete sentirmi parlare di The Marvels, ma apriamo con Inu-O, che è un film di animazione giapponese che abbiamo in canna da un po' perché ne volevamo parlare. Freck te l'ha visto, ne volevamo parlare nel suo ciclo in sala, abbiamo scoperto che comunque ancora in alcune sale c'è una programmazione, diciamo, che potete trovare se cercate online in varie città d'Italia, quindi c'è la possibilità di vederlo ancora in sala. Freck,
io volevo assolutamente dire, visto che è ancora in sala, di adottare un cinema d'essè. Questi cinema che cercano di dare una programmazione anche particolare per cercare di raccontarvi e farvi vedere certi film che spariscono dalle sale, vanno adottati. Io per esempio vado spesso al Beltrade, dove ho visto Inu-O, che non c'è Baroni qui perché ci teneva anche lui a parlarne, che l'ha trovato molto bello, infatti l'ultima puntata, la scorsa, ne abbiamo parlato, ma è un film che racconta di un'amicizia, e questa è la cosa più bella di questo film. La trama è: un ragazzo ha una maledizione, diventa cieco a causa di un strano tesoro che lo rende cieco, ma dall'altro lato gli permette di vedere degli spiriti particolari, e quindi finirà a fare il bonzo suonatore di una specie di strumento che sembra una lira, ma non penso che sia la lira, visto che non siamo in Italia, siamo infatti in un Giappone medievale. Siamo in questo Giappone medievale dove c'è un altro personaggio che è Inuo, il re dei cani, perché è un tizio mostruoso con delle braccia lunghe, una faccia mostruosa che deve nascondere attraverso una maschera, che però i cani lo adorano. E lui a un certo punto incontra il bonzo e diventano amici. Il bonzo inizia a suonare, lui inizia a ballare con lo stile del teatro giapponese classico, e insieme fanno un duo che vuole raccontare la storia di un clan sparito, un clan che è stato tolto dalla storia e che quindi deve essere riraccontato, e creano delle musiche meravigliose. Infatti il film è diviso in due parti: la prima parte, che racconta più o meno la storia, la seconda, che è proprio un musical. Infatti si pensa che questi due hanno inventato il rock and roll, perché la musica è meravigliosa in questo film, per Pepe Wonderland, e anche le musiche, ma anche ovviamente tutti i brani che anche se sono giapponesi ricordano un pochettino alcuni echi dei Queen, degli Who. Ci troviamo davanti a musiche bellissime, l'animazione è perfetta, e il film, che io adoro tantissimo, questi film qui partono con un sacco di scene oniriche, strane, che ti fanno dire: ma che cosa sto guardando? Ma che alla fine del film tutti i nodi vengono al pettine, e tutte le scene che pensavamo assurde all'inizio o soltanto messe lì per darci un'atmosfera hanno senso. Mi ha ricordato un pochettino Bardo di Iñárritu. Anche Bardo di Iñárritu parte tutto onirico, non si capisce cosa mai, come mai ci sono certi esseri in acqua, cosa sta succedendo, ma man mano che il film va avanti, quelle scene messe lì a caso iniziano ad avere senso. È difficile fare una cosa del genere. Però questo film, qual è il punto forte? È che racconta dell'amicizia tra questi due personaggi, la loro lotta contro la censura, il loro voler suonare per l'arte, il gusto dell'arte e del racconto, ma l'amicizia che lega questi due arriva, e non voglio fare spoiler, però il finale racconta l'amicizia anche meglio del monologo che si trova alla fine delle conseguenze dell'amore. L'ho trovato un modo di spiegare l'amicizia meraviglioso, e mi sono ho sudato dagli occhi quando ho finito il film.
Te li sei lavati poi?
No, perché io sono un uomo non tossico, io mi mostro così. Mentre sudo dagli occhi.
Bastava mettere un po' di deodorante prima, comunque.
Vi ho convinto a vedere il film?
Sì.
Grazie.
Sì, ci hai convinto. Se volete conoscere un altro parere, così, giusto per vedere cosa ne pensa un'altra persona, su cinefax.it di Inuo trovate la recensione di Priscilla Piazza.
Bene.
Che ho letto, che è bellissima.
Da leggere. Ah, vedi?
Beh,
piaciuta,
molto bello. Mi sono trovato d'accordissimo.
Ottimo.
Bene, ma passiamo a parlare di The Marvels, l'ennesimo film. Quando si parte con ennesimo è sempre...
Non è bello.
No, non è bello.
Ma perché sei tu che lo dici, cioè non è che...
È vero.
Dici una cosa e poi te ne lamenti.
Del Marvel Cinematic Universe, sto parlando di The Marvels. Allora, da dove cominciare? The Marvels è un sequel di Captain Marvel, il film che uscì con grande successo, posizionato dopo Avengers Infinity War e prima di Avengers Endgame, che sono diventati due tra i film degli incassi più grandi della storia. E nonostante qualche critica, insomma, abbastanza palese e diffusa, incassò cifre straordinarie, ma chiaramente aiutato anche un po' dal contesto narrativo in cui si è venuto a trovare. Ora che invece l'universo narrativo sta un po', diciamo, scricchiolando, l'ultimo film, Ant-Man and the Wasp Quantumania, non è andato benissimo.
Ha ragione, poi, cioè.
Non c'è più quell'effetto.
Che è piaciuto a tantissima gente,
davvero.
Sì.
Questo è un tipo di trailer. Il trailer di Ant-Man and the Wasp raccontava un'altra storia. Io, per esempio, è uno di quei trailer che l'ho visto.
Ah,
poi,
vedi?
Ci si trova davanti a un film che, appunto, a livello di incassi, a livello di marketing, non sta purtroppo avendo un... cioè, diciamo che è il primo vero grande flop. Questa è una news dell'MCU, in quanto ha incassato addirittura meno dell'Incredibile Hulk, che fu il secondo film, ha incassato nel primo weekend meno dell'Incredibile Hulk, che a suo tempo fu il secondo film di questo filone e fu un flop. a livello narrativo, a livello proprio di confezione del prodotto, posso dire che è un sequel del primo Captain Marvel, ma allo stesso tempo è un sequel anche della serie Miss Marvel e della serie in parte WandaVision, o comunque uno spin-off di WandaVision, perché ci sono tre personaggi. Al centro c'è Captain Marvel del primo film, Carol Danvers, e poi ci sono la Miss Marvel della serie e l'altro personaggio, che il nickname sarebbe Photon, ma non viene chiamata così nel film, che era apparsa in WandaVision.
A favore di Photon, nel fumetto a un certo punto si fa chiamare anche lei Miss Marvel, Capitan Marvel in realtà. Quindi sì, è per questo che condividono quel nome tutti e tre nel fumetto, e quindi per questo forse le unite.
Certo, inciso. Diventano The Marvels, diventano un gruppo. Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris. Allora, ci sono delle idee buone nel film, qua e là. Ci sono dei momenti molto divertenti, in particolare le interazioni...
Cosa succede?
Ora te lo spiego.
Okay.
In particolare le interazioni tra questi tre personaggi, perché si viene a creare un... e questo dall'inizio del film... un problema, e cioè che quando usano i poteri si scambiano di posto. Sono tre persone che non si conoscono, che sono in posti lontanissimi della galassia, o insomma posti molto lontani, e ogni tanto si ritrovano teletrasportati l'uno al posto dell'altro e non capiscono perché. Quindi tutta la prima parte del film è capire che sta succedendo, perché e come gestire questa cosa qui. Si vengono a creare dei collegamenti quindi tra questi tre personaggi, e l'effetto comico divertente sul fatto che Miss Marvel, la giovane delle tre,
Kamala
Khan, è una super mega fan sfegatata di Captain Marvel. Quindi è come se, che ne so, Teo, chi è il tuo idolo? Non lo so, come se tu un giorno starnutisci e ti vai a scambiare con Paul McCartney.
O John Malkovich.
John Malkovich mi ricorda un film, per rimanere
o Sandra
Kaufman.
Bullock. No, e quindi Sandra Bullock si trova in casa tua.
No, Sandra no, ma perché Sandra?
Però hai capito il concetto.
Che barba,
quindi,
che noia.
Ho capito il concetto, certo.
Questa cosa è molto divertente. Parallelamente ovviamente c'è Nick Fury che sta facendo le sue cose sulla stazione spaziale. C'è la cattiva del film, che è una appartenente alla stessa razza dei Kree, è praticamente come se fosse un'analoga del cattivo dei primi Guardiani della Galassia.
Ah, okay.
Che sta iniziando una guerra contro gli Skrull, quindi c'è questa guerra intergalattica tra queste due specie, e quindi è una situazione di tensione, e Captain Marvel non può risolvere questa situazione perché c'è di mezzo anche questo problema che si scambia con le altre. Quindi quasi una commedia di situazioni paradossali a tratti, mista a sci-fi, mista a superhero, mista a altre cose. Il problema dov'è? Cioè, c'è un problema.
Sì, bene,
solo uno? Ci sono delle scene divertenti, sì. Ci sono delle idee interessanti nelle scene d'azione, considerando il fatto che si scambiano continuamente di posizione, sì. A livello registico a volte è un po' confuso, va bene. Ma il problema è che in alcuni momenti diventa farsa, e quando si va incontro alla farsa, cioè, mi dà l'impressione che le idee stiano finendo.
Taika Waititi insegna.
Taika Waititi insegna che infatti il fatto che lui si sia messo da parte,
o
se ne sia andato, insomma, non è che sia una cosa così negativa, visto anche l'ultimo Thor. Il problema è che ci sono due scene in particolare, non so se approfondire più o meno i dettagli, però c'è un pianeta musical, c'è una scena in cui si cita Cats, che sono veramente, mi hanno ferito.
Addirittura.
Mi hanno ferito. Beh, ti dico, fino a metà film stavo dicendo quasi anche non è male, diverte, ci sta. No, mi sta anche intrattenendo, mi sta divertendo, ci sono delle trovate carine, voglio vedere dove va a parare. E poi a un certo punto implode, collassa, non funziona, e mi dispiace da fan Marvel, cioè lo sai quanto, insomma, io sono, mi diverto a vedere queste cose, le prendo con leggerezza, le prendo con l'interesse anche di collegare i puntini, di avere un tipo di esperienza cinematografica un po' diversa, che era un po' originale ai tempi, che ora è diventata un... si è cartocciata su se, mm-hmm. su se stessa ed è diventato... non è più quello che era una volta, non dà più le stesse emozioni che dava una volta.
Una domanda? Secondo te ha avuto poco successo perché questo giro non è in seguito di un film, ma è seguito di un film e due serie che puoi vedere solo su Disney Plus, che ha chiuso un pochettino un po' il fatto che tutti quanti seguendo i film al cinema potevano essere aggiornati, però per seguire le due serie devi forse abbonarti a Disney Plus, che è molti meno abbonati rispetto a chi va al cinema.
Allora, non ti dico intanto che il film si può vedere pure senza aver visto niente, cioè Lo puoi vedere, lo puoi capire, pure se non hai visto Miss Marvel, se non hai visto WandaVision, se non hai visto pure il primo Captain Marvel, perché il film ti spiega tutto, cioè okay. ti fa i riassunti di qualsiasi cosa, dove non serve il riassunto non te lo fa, è fruibile.
Quindi è fatto in modo intelligente?
È fatto in modo pratico. Intelligente non lo so, ma pratico.
Ok, perché molto bene.
Gli spiegoni non sono mai intelligenti, secondo me. È pratico ed è fruibile, non, fruibile. Però magari il pubblico, non sapendolo, può essere magari respinto da questa cosa. L'altra cosa è che il personaggio di Captain Marvel, secondo me, secondo il mio parere personale e il mio giudizio e il mio gusto, è un personaggio sbagliato, con un casting sbagliato, perché stiamo parlando di Brie Larson, che è un'attrice della Madonna, bravissima, messa in un ruolo che non va bene per lei. Captain Marvel è un personaggio che dovrebbe essere un leader, comunque è un personaggio dal potere sterminato, come sia come poteri, superpoteri, come un Superman, sia a livello proprio di leadership, come un Captain America. Ma se tu guardi come Chris Evans interpretava Captain America, sapeva essere leader ma con delle sfumature. Il personaggio di Captain Marvel risulta già nel primo film antipatico, in tutte le sue apparizioni risulta tagliato con l'accetta, forzato, antipatico. Non so se è una questione proprio del personaggio. Ora tu, Frecht, sì, che hai letto i fumetti, mi sai dire se è
il
così
personaggio
nei fumetti,
no? Stanno cercando di rilanciarlo in tutte le maniere, ma non ci riescono. È antipatico anche nei fumetti. In Civil War 2, per esempio, nello scontro che in Civil War c'era tra Capitan America e Iron Man, lì è tra Iron Man e Capitan Marvel. Nonostante questo non riescono a lanciare questo personaggio, tant'è che Miss Marvel invece ha vinto anche l'Angoulême, che è il Festival di Cannes dei fumetti, forse l'unico fumetto Marvel, anzi l'unico fumetto Marvel ad aver vinto un premio di Angoulême in Francia. Per dirti che ci stanno provando, capito, a Marvel da anni, e c'è accanimento terapeutico da parte della Marvel, ma questo personaggio non piace, quindi neanche nei fumetti piace.
E allora è attinente al fumetto, puoi essere contento.
Perfetto, infatti.
Miss Marvel è il miglior personaggio nel film. L'altro personaggio, Monica Rambeau, invece si occupa solo di essere la specialista scientifica che spiega le technobubbles, che trova soluzioni senza contesto a qualsiasi cosa.
A me aveva divertito molto Miss Marvel, la serie, perché avevo trovato una roba un po' fresca, un po' diversa dal passo che aveva ormai Marvel nelle produzioni. E poi la protagonista mi piaceva un casino, cioè come entusiasmo, come modo di interpretare il personaggio. Io non conoscevo assolutamente nulla del personaggio originale, però lei mi era piaciuta un casino. Mi sto ammazzando, attenzione.
Comunque, mentre Teo muore,
esatto, scusa. Ciao Teo, insegna agli angeli a vedere Lynch.
No, perché speravo mi interrompessi prima.
Non avevo capito.
Lo so, io non sapevo più cosa dire, mi stavo ammazzando.
E quindi, niente, per concludere su The Marvels, la scena più bella è dopo i credits.
Che forte.
Eccola lì.
Che è una cosa terribile e bellissima allo stesso tempo.
Quante scene post-credit ci sono?
Mi sa una.
Due.
Guarda, no, una.
Tu l'hai visto di Marvels, Frank?
No, ma lo sono tutti.
No, ce n'è una
lo
sola.
Lo sappiamo noi che non sola. L'abbiamo visto. Ce ne sono due, c'è una middle e una end credit.
No, quella end non è una scena. È un Cos'è? Effetto sonoro, tipo il respiro di Darth Vader alla fine.
Ma che
no,
dici? È vero.
Te lo giuro.
No, perché me l'ha raccontate Nadia l'altro ieri, quando
no,
siamo andati a vedere Hunger Games.
Si è confusa con l'ultima scena del film, che è come se fosse una mid credit, ma è prima dei credit.
Sendo arrambicarsi sugli specchi qualcuno.
No, è vero. Cioè, non dico perché magari se qualcuno di voi lo va a vedere e c'ha fretta, magari scappa la pipì e state fino
sei
in fondo,
sicuro?
C'è un effetto sonoro, non vi dico
quindi
quale.
Quindi stai dicendo che Nadia è una bugiarda.
Non è bugiarda, ho detto che si sarà confusa tra l'ultima scena e la scena mid credit. Comunque la scena mid credit mi ha molto divertito, però non vale il film, ragazzi. Questo è The Marvels, il primo flop dell'MCU e sono contento che abbiano un flop cocente, perché magari riescono a raddrizzare il carrozzone prima dei prossimi Avengers, perché onestamente da fan spero che si riprendano, ma non solo da fan dell'MCU, da fan del cinema, perché se questi film portano la gente in sala e permettono alle sale di stare aperti, nel momento in cui iniziano a floppare anche questi, gli esercenti sono in difficoltà, il sistema è in difficoltà, e avere un sistema come l'MCU che funziona, che continua a mantenere la gente abituata ad andare al cinema, è importante. Che poi possano piacere o non piacere è un altro discorso, però tengono le sale vive, e se le sale sono vive ti mettono anche quel film che vai a vedere solo te, che ti piace, e tu sei contento, capito? Questo
sì,
è il discorso.
Concordo,
sono d'accordo
con te.
Assolutamente. Ogni tanto.
Ma parliamo di un altro franchise che sta per arrivare, che è arrivato, è Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente.
Esattamente, sono stato invitato all'anteprima italiana un paio di giorni fa, ma il film è uscito il 15 novembre e quindi adesso è nei nostri cinema. Di cosa si tratta? Si tratta del prequel della saga che abbiamo già visto nelle altre annate, negli altri anni con gli altri film. Sempre scritto dalla stessa autrice, il film ambienta 64 anni prima la storia, e quindi degli Hunger Games l'edizione è la decima, sono ancora un po' tutti agli inizi, ma soprattutto il famosissimo e temibile Coriolanus Snow, che nella saga principale interpretato da Donald Sutherland, qui è giovane, è un ragazzo dell'Accademia di Capital City, insomma la città centrale. Non so se avete familiarità con la saga di Hunger Games,
certo.
Quindi ditemelo sì o
mi
no.
Sono fermato a Battle Royale io.
Ok, va bene, sì, è sempre quello il discorso che si fa. Quindi il film fondamentalmente ci racconta l'ascesa al potere di Snow, impariamo a conoscere che tipo di ragazzo fosse, all'interno di quella che è una cornice che chi conosce la saga conosce molto bene. Quindi c'è una, come si dice, la città, la capitale, la città centrale che governa tutto il resto, abitata da ricchi, nobili e, come si dice, e facoltosi personaggi che vivono all'interno della loro bolla di benessere, mentre al di fuori di lì ci sono i distretti dove vivono i poveracci che muoiono di fame, soggiogati, che hanno fatto malissimo una volta a ribellarsi e adesso la stanno pagando duramente, perché ogni anno ci sono questi giochi dove devono, ogni distretto deve mandare un ragazzo e una ragazza in una lotta assassina dove ognuno deve uccidere l'altro finché non ne rimane soltanto uno. Allora, inizio dicendovi che è evidentemente un racconto e un romanzo e anche un film della, un cosiddetto young adult, e secondo me le sue cose buone le ha. Non mi ha fatto urlare di gioia, perché chiaramente non sono fan di tutto quel mondo, eccetera, però ho trovato innanzitutto le interpretazioni. Il protagonista è una sorpresa, lui è Tom Blyth. Oh, Blight, scusate, ma
cosa stai facendo?
Sto facendo gli applausi alla zanzara cercando di ammazzarla.
Così,
vabbè, sta andando sul naso.
Mamma mia.
Non lo conoscevo, ha fatto pochissime cose nella sua vita, ma raga, è molto in gamba ed è anche piacevolmente bello a vedersi, nel senso, diciamo che l'occhio delle fan avrà la sua soddisfazione. La protagonista femminile è Rachel Zegler, che abbiamo imparato a conoscere già ormai in West Side Story,
brava.
La prossima Biancaneve, lei è molto brava. E attorno a loro girano da Jason Schwartzman a Peter Dinklage, ovvero Tyrion Lannister di Game of Thrones, che fa l'ideatore dei giochi, e anche una grandiosa Viola Davis che fa Volumnia Gaul, che sarebbe, diciamo, la stratega dei giochi. Il film è diviso in tre giganteschi capitoli, è come se fossero tre film dentro lo stesso film, dove avviene una sorta di evoluzione grossa da parte sia degli eventi che anche a parte dei personaggi. C'è tanta musica, perché Rachel Zegler forse canta più qui che in West Side Story.
Ah sì?
La cornice è fantastica, c'è scenografie, i costumi, tutta la ricostruzione di quel mondo così particolare, perché è un mondo che ha qualcosa del futuro, ma anche tante cose ambientate nel passato. Ecco, quello che dicevo prima di Rebel Moon, quando dicevo che cosa c'ha Rebel Moon come estetica di identitario di Rebel Moon, secondo me nulla. Hunger Games ce l'ha il suo immaginario, derivativo anche quello finché vuoi, ma ha un suo, perché ha una sua immagine, ha un qualcosa alla Hunger Games. Qui lo si ritrova e la storia ha le sue, diciamo, cose che ti aspetti di vedere, perché comunque è una metà tra il romanzo di formazione e il percorso dell'eroe, dove però c'è un personaggio che sappiamo essere destinato a diventare un figlio di buona donna, e quindi questa cosa accende molto, molto di più l'attenzione. Il film secondo me è uno di quei film che piacerà tantissimo ai fan della saga, almeno anche soltanto a giudicare dalle urla entusiaste durante la visione c'erano al cinema, soprattutto in alcuni passaggi eccetera, e ha secondo me di buono che può essere visto anche, come dicevi prima, in merito a The Marvels. Anche questo secondo me, se tu non conosci la saga, non hai visto i precedenti film di Hunger Games eccetera,
è un entry point,
puoi tranquillamente, esatto, partire da qua. È ovvio che ci siano le strizzate d'occhio e cose, ma sono cose che se tu non conosci a fondo comunque non viene meno né la comprensione né la piacevolezza nel vedere il film, quindi ci sta. A me non è affatto dispiaciuto, ci ho trovato tante cose fatte bene. Ovviamente la durata, diciamo, che in questo caso, a differenza che in film come ad esempio, non so, ultimamente Oppenheimer o Killers of the Flower Moon, qui secondo me 2 ore e mezzo quasi, soprattutto nella parte centrale, si appoggicchia un po', però alla fine, nel senso, è un gran bel blockbuster di quel franchise rispetto al franchise all'interno di cui è, e ha anche un paio di cosucce assolutamente inaspettate, quindi non male.
Prequel riuscito.
Sì, assolutamente, secondo me sì. Ho chiesto a Nadia, che invece è venuta, sono andato con la Bigna e la Nadia a vederlo. Nadia, so che è fan dei romanzi, conosce ben perfettamente tutto quanto, e a quanto mi ha raccontato lei non esiste un romanzo successivo a questo. Ma ho come l'impressione che se dovesse andare bene al box office potrebbe saltare fuori qualche manoscritto da un cassetto.
Ti giocheresti 5 euro la Snipe?
Cavolo, ma avevo un altro romanzo pronto qui.
Beh, che dire, da come l'hai descritto sembra uno scenario da sogno.
Oddio.
Scenario da sogno come quello di Dream Scenario, il prossimo film di cui parleremo, anzi di cui ci parlerà il nostro Francesco Olivieri.
Non vedo ora di vedere. Paolo ce l'ha mare.
F-R-E-K-T.
Ce la vuoi fare?
Sì.
No, Nessi,
ti.
Ah, ti l'hai detto? Ti. Ok, a posto, grazie.
Fracket, vai.
Grazie a tutti, grazie per avermi invitato all'anteprima stampa, perché è stato bellissimo vedere Dream Scenario prima di voi, perché esce il 16 novembre, quindi facciamo un'anteprima. Ma prima di parlare di Dream Scenario, vi parlo del 2010, facciamo un passo indietro. Sul sito I 400 Calci si parlava di Carmine. Chi è Carmine? Carmine è questo essere immaginato tra un uomo di Neanderthal e Elio delle Storie Tese. E si raccontava che questo Carmine era una specie di meme di internet di quegli anni. In quegli anni, nel 2010, c'era molta pupù su internet, e c'era questo Carmine, e c'erano teorie su questo Carmine, perché molti lo sognavano. Per alcuni un archetipo, un'immagine archetipale che spunta nei momenti di stress. Per altri era un simbolo di religione, era il volto di Dio che spuntava nei sogni. Per altri ancora un dream surfer, tipo un Freddy Krueger, però in versione compagnone. E per altri ancora era un sogno che era contagioso, e quindi contagiava anche gli altri. Carmine, così come lo definiva I 400 Calci, non aveva un nome, però Carmine mi fa molto ridere, poteva essere un virus che entrava nei sogni. Insomma, si parlava che su questo Carmine, su questo meme, ci avrebbero fatto un film con Liv Tyler e con il regista di The Strangers, e doveva farlo a 24, quindi già se ne parlava nel 2010.
Ma se lo sono inventato loro il nome, però. Cioè,
sì, il nome se lo sono inventato loro.
Il
Carmine,
volto dell'uomo, sì, che viene fuori ogni tanto.
Sì, sì, Carmine,
ever dreamed this
l'ho appena
man.
Detto, l'ho detto, l'ho inventato il nome 400 Calci Carmine, non è il vero nome, però mi faceva molto ridere questo nome Carmine, perché era questa immagine girava tanto su internet, e diciamo che loro in un articolo avevano raccolto tutte quante le teorie, raccontando poi che a 24 voleva farci un film. Ma quindi Dream Scenario è un film su Carmine, su questo meme? La risposta è no. Il film Dream Scenario parla di...
Ma perché hai fatto tutta questa introduzione allora? Paolo, vabbè dai, poi la tagliamo.
Non è vero. No, è bellissimo.
Ma perché? Perché in realtà non è un film su Carmine, ma è un film su Saluto Antonio con i soldi, cioè con i sogni. Perché questo? Perché parla di un uomo che diventa un meme. Ma mi spiego peggio. La storia narra di Nicolas Cage, questo personaggio interpretato dal Nick Cage in maniera magistrale. Io di solito non sono un grande fan del nipote di Coppola, ma sono un grande fan...
Come ti permetti?
Ma perché non sono un grande fan, però banalmente in questo film devo dire la sua reinterpretazione è molto riuscita. E racconta di un professore molto timido che però ha una bella vita, c'è una moglie, ha dei figli, cioè anche una bella carriera, anche se si fa mettere un po' i piedi in testa dai colleghi. A un certo punto però iniziano a sognarlo, cioè lui appare nei sogni della gente, non fa nulla ma appare nei sogni. E questo lo trasforma in un meme vivente, perché lui è un po' un pirla e questa cosa qui la vive un pochettino con la leggerezza con cui si vivono certe cose. Sono famoso, mi sogni, che cosa bella. Ma cosa succede se a un certo punto la gente inizia ad avere incubi su di te? Inizia ad avere incubi su di te e quindi tu fai delle cose che in realtà non stai facendo. Qualcuno che ti somiglia fa delle robe nei sogni delle persone, anche cose spregevoli e brutte. E quindi la gente inizia ad odiarlo senza motivo. Un motivo c'è. Lui va nei sogni e fa queste robe. Come fa, come non fa, alla gente non importa nulla, avviene. Quindi secondo me è un film che racconta, è una metafora sul successo e sulla volubilità del pubblico. Diciamo che è un film delicato e intelligente, perché riesce a raccontare questa cosa qui sia facendoti divertire, sia raccontando in maniera drammatica, perché tu ridi e vedi anche delle scene molto drammatiche all'interno di questo film, che ti permettono di capire qual è il senso. A volte tu diventi meme, a volte hanno successo persone che questo successo non riescono a gestirlo, perché questo personaggio farà un sacco di scelte sbagliate appunto perché è un pompirla. E noi dall'altro lato diremo: cavoli che idiota, però col senno di poi noi ci saremmo potuti comportare in modo diverso ad avere tutta quel successo improvviso e poi tutta quella shitstorm improvvisa. Il film è girato da Christopher Borgli, si dice così?
Sì, che è il regista di Sick of Myself.
Sick of Myself, che mi è molto piaciuto, e qua secondo me fa già un secondo tassello di un'ipotetica trilogia, secondo me, sul successo e sulla gestione del successo, perché Sick of Myself parlava sempre di questo, dello stesso argomento, per in modo diverso, esplorando un'altra un lato molto più malato del successo. E credo che questo film non solo è bellissimo da andare a vedere perché è un film onirico, divertente, ma regala anche un bellissimo finale. E anche se parla di sogni e parla di come una persona all'improvviso si trova nei sogni delle persone, ha una coerenza narrativa che ti permette di capire un po' come succede. Come mai ci sono delle scelte narrative nel film, non voglio fare spoiler, che sembrano assurde, sembrano messe lì a caso, ma che guardando il film a un certo punto, alla fine della visione, dici: ah, aspetta, ripensandoci, ecco perché mi sembra che torni. E non è facile fare un film del genere rimanendo con una logica di fondo che rimane e con un finale poetico, nonostante i personaggi che vediamo siano col senno di poi sgradevoli. E credo che Broglie, se non ho sbagliato la pronuncia, è il nuovo Zahler, che banalmente era un regista che io adoravo tantissimo, ha fatto 3 film della Madonna e poi è sparito. Spero che Broglie non sparisca.
Oddio, ok.
Zale, nel senso che è un regista che mi sta piacendo molto quello che sta facendo, ha fatto
sì, ma non c'entrano niente. No, io ho visto solo Sick of Myself, però Zale è del regista di Bone Tomahawk,
Cell Block 99, Dragged Across Concrete, 3 capolavori. Io sto dicendo a livello di mio piacere personale.
Ah, okay.
Sto trovando un regista che mi sta piacendo molto e speriamo che come nuovo regista non si ferma al terzo film come Zale, perché è dal 2018 che non fa un film nuovo. E questo film va visto assolutamente appunto perché racconta tutto questo in modo intelligente e divertente, ma soprattutto tosto.
Bene, quindi questo era Dream Scenario, al cinema, andatelo a vedere, mi sembra molto interessante. Chiudiamo invece con una serie TV, oggi doppio Marvel, perché abbiamo parlato di The Marvels al cinema, e adesso parliamo di Loki, di cui è arrivata la seconda stagione su Disney Plus, che si è conclusa l'altro giorno. Io e Teo l'abbiamo vista, chiaramente è una seconda stagione, quindi cercheremo di non fare spoiler per chi non ha visto proprio la serie, neanche la prima. Le avventure di Loki, personaggio che teoricamente doveva essere morto, ma che morto non è, perché quello di cui vediamo le storie è un Loki del passato, che però matura e cresce e ha un cambiamento, interpretato da Tom Hiddleston. Devo dire che la prima stagione era stato un progetto abbastanza interessante, che però si concludeva con un finale aperto che lasciava, diciamo, molte possibilità narrative,
molte domande
e introduceva un personaggio cardine che poi si è visto anche nell'ultimo film di Ant-Man, che è questo, o almeno una delle varianti di questo Kang, che dovrebbe essere, o almeno nei piani della Marvel doveva essere, il nuovo grande cattivo di un po' di tutta la fase, e che però a questo punto, visto che è interpretato da Jonathan Majors, che sta attraversando delle vicissitudini legali non da poco, non si sa quale sarà il futuro di questo personaggio e dei piani della Marvel. In questo caso la serie era già stata girata e quindi il personaggio di Kang, o la sua variante, le sue varie diverse varianti che appaiono nella serie, sono appunto interpretate da Jonathan Majors e sono parte integrante della stagione, tanto che anche volendo non sarebbero potute essere tagliate.
No, direi di no.
Un altro personaggio inserito, nuovo, interessante, è quello di Ouroboros, interpretato da Ki-Hi Kwan, attore che ha visto un suo rinascimento, no? Con
Everything Everywhere All at Once, esatto. Il piccolo Data dei Goonies.
Esatto, bravissimo, un personaggio caratteristico. Lui poi fa sempre un po' quel tipo di personaggi, quindi uno smanettone, esperto di tecnologia, però un po' timido, un po' impacciato. La serie è ambientata in varie linee temporali in cui si muove il personaggio di Loki e gli altri comprimari cercando di risolvere un problema imminente che potrebbe far collassare un po' tutte le linee temporali. L'ho trovata molto carina come stagione, anche se ho delle riserve.
dico quello che
poi ci siamo anche già detti.
Allora, io la prima stagione anche a me aveva divertito, c'ero trovato tante cose divertenti, da appassionanti eccetera, c'era questo sguardo nuovo sul personaggio, poi comunque Tom Hiddleston in gamba, ci sono Owen Wilson,
bravissimo,
il cast non era assolutamente male. In questa seconda stagione ho visto che hanno mollato totalmente alcune storyline e anzi alcuni aspetti del personaggio Loki che potevano anche essere interessanti. Chiaramente non vado a spoilerare, però ci sono delle cose che sono cambiate tanto, ma soprattutto secondo me è diventata, mi permetto di dire, inutilmente complicata e contorta su se stessa. Ho visto le prime tre puntate e in tutte e tre ho patito un po' di stanchezza, un po' di noia, quindi l'avevo mollata un po' lì. Poi, guarda un po', sempre nel fantomatico gruppo Telegram di Cinefex, i ragazzi erano tutti, ho visto un sacco di entusiasmo, ho visto l'ultima puntata di Loki, all'inizio non mi convinceva tanto questa seconda stagione, ma l'ultima puntata, ed erano tutti presi benissimo. Ho detto, beh, allora, tempo ce l'ho stasera, tra pochi giorni c'è il podcast, effettivamente la seconda stagione di Loki è conclusa, magari potremo parlarne in puntata, le guardo, e ho visto tre puntate di fila. E raga, non lo so, cioè io non riesco a capire l'entusiasmo, al di là di un aspetto visivo che capisco possa coinvolgere a livello nostalgico il fan del personaggio o la fan della storia in sé, del rivedere quello a cui è legata, però secondo me non funziona sotto molteplici punti di vista. C'è una scrittura che pone delle fondamenta per poi contraddirle e poi modificarle un po' come gli pare, un po' per proprio comodo. Ci sono delle soluzioni esageratamente semplici e c'è un escamotage che di solito a me non piace, dove si va a, come si dice, è come tipo rimuovere tutto quello che ho visto finora, no? Cioè, dove il racconto continua ad andare un pochino avanti, un pochino, al di là del fatto che vada avanti indietro nel tempo. Comunque, il racconto prosegue, 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 poi arriva a un certo punto in cui ti dicono: no, tu 6 mesi fa hai sbagliato strada, devi tornare dove eri. E che cazzo?
Beh, c'è da dire che si parla di linee temporali, viaggi nel tempo, quindi va visto non come quello che succede nel tempo, nella linea temporale, ma come quello che succede nella costruzione di questa linea temporale, quindi tutto quello che succede effettivamente succede. Però al di là di questo devo dire, spezzo una lancia a favore del gruppo Telegram, l'ultima puntata secondo me è una bella ultima puntata, ha dei bei momenti, ha delle belle idee, è meglio di delle altre puntate, non sto dicendo sia un capolavoro. Il problema della serie secondo me è che c'è poco sviluppo dei personaggi e tanto plot, task da compiere e cose del genere. E il personaggio su cui si focalizza di più ed è incentrato è quello appunto di questo Victor Timely, questa variante di Kang che è un po' l'origine di tutti questi problemi. Però è un po' un pagliaccio, cioè è un po' un personaggio tagliato con l'accetta, non va alla fine da nessuna parte, magari è stato tagliato per delle decisioni a posteriori, non lo so. È una stagione
da dire, tra l'altro, che Major ci mette anche del suo per provare a venire fuori, ma la scrittura secondo me non lo aiuta più tanto.
No, è una stagione, una seconda stagione ok secondo me, ma niente di cui, non lo so, lodare particolarmente l'operazione.
Non lo so, si vede che l'ho vista, ma non lo so Paolo, perché leggo veramente ovunque, anche persone che hanno scritto che appunto la seconda stagione di Loki si porta sulle spalle tutto il peso attualmente del Marvel Cinematic Universe.
E la Madonna!
E infatti io ho detto all'anima, cioè che spalle fragiline per tenersi tutto il peso del... Cioè non lo so, non mi ha entusiasmato, ci sono tante scelte che non le ho capite per come hanno chiuso le questioni. E fondamentalmente, senza spoilerare, però mi sembra che si arrivi a un punto in cui è assolutamente inutile essere arrivati, cioè non cambia niente rispetto all'inizio del racconto e quindi mi fa un po' girare le balle, però vabbè, ok.
Non lo so, quindi Loki, insomma, così, mixed feelings.
Io ho visto anche l'altro film, quello dove c'è le conine hanno gli occhi.
E con questa battuta di Freck,
bruttissima, volevo chiedere
le colline hanno
gli occhi.
No, le colline hanno gli occhi.
Ah, tipo di medicinale, forte.
Le colline hanno gli gnocchi.
Scusa, bisogna chiudere in maniera pessima. Poi che abbiamo fatto solo battute pessime.
Sai come possiamo chiuderla peggio di così?
Non ti do l'assist, mi spiace.
No.
Sentiamo come.
Hai pubblicato qualcosa di...
A proposito di onirico,
sei veramente, scusatemi, la madre di tutti i maleducati.
Posso dire, visto che ormai mi ha dato l'assist e visto che mi ha parlato di sogni, sai quello è un fumetto che parla in modo magistrale di onirico e realtà che si mescolano, eccetera?
No, dicelo, qual è?
Ma è Ramiro, Una vita da lucertola.
La
mia ultima opera, disegnata da Luca Albanese e pubblicata da Saldapress, una commedia romantica che è anche un atto d'amore verso tutto il mondo fumetto. È disponibile in fumetteria, libreria e anche su Amazon. Oh.
Dall'autore di Le colline hanno gli gnocchi,
il famoso Paolo Cellammare.
No, bravo Frecht. Io l'ho letto, è molto bello.
Anche io l'ho letto e l'ho amato.
Vi esorto ad acquistarlo e anche dargli delle ottime recensioni su Amazon.
Esatto.
Ricordate che le recensioni sono importanti.
E ricordatevi di lavare i piatti nel lavello della
piatti,
cucina.
Vabbè. E visto che le recensioni sono importanti, recensite bene anche il nostro podcast perché ci aiuta a diffonderci. E inoltre, commentate. Non abbiamo fatto nessuna domanda ai commentatori questa settimana.
Ah, oggi
è una cosa brutta.
No, aspetta, attenzione, una prova fedeltà.
Chi è arrivato fino ad adesso?
La domanda gliela facciamo adesso, così solo only the brave. Solo coloro che arrivano fino qua.
Sono solo i bravi. No, non è la traduzione giusta.
Avete mai avuto paura che
di un sogno?
Che un film che vi piace tanto venga rimosso da una piattaforma digitale e non lo potete più vedere?
Ma così poi ti dicono i film preferiti. Cioè non...
No, nel senso, questa cosa di ansia del possesso del formato fisico. Io non ce l'ho.
Io continuo a comprare Blu-ray, quindi forse un pochino ce l'ho. No, io c'ho proprio la cosa che mi piace averli. perché poi ci sono appunto perché i contenuti speciali, i commenti,
ma che bello l'oggetto da tenere in casa, dai.
No, ma perché ci sono un sacco di extra che sulle piattaforme, mannaggia voi, non ci sono. Quando comprate i diritti di un film, vi prego, comprate anche i diritti dei contenuti speciali e metteteli, cosa cacchio vi costa. Quando c'è un film, poi c'è dettagli o extra, ogni piattaforma c'ha la sua, e ci mettete i contenuti speciali. Quando è arrivata Disney Plus in Italia, mi ricordo, c'erano. Avevo parlato anche nel podcast, avevo detto, oh, finalmente qualcuno che gli è venuto in mente questa cosa. Non l'hanno più fatto. Ce l'hanno fatto per i primi contenuti caricati e ultimamente non li vedo più.
Un saluto da Frecht.
Ciao.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, Ne.
Ma che dite, ci andiamo a mangiare un panino da Mimmo?
Ma perché no?
Ma sì.
Mimmo mani pisciate.
No, non dire
no,
così.
No, per poverino. Dai, ma scusa.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.